invito tutti coloro che ancora non hanno preso la loro posizione a sedersi. Mi sposto un po' perché purtroppo ho una luce proprio che mi punta negli occhi.
Così stiamo vicini.
Stiamo vicini. Allora, io mi chiamo Laura Bettini, sono una giornalista di Radio 24. Luca Mercalli lo conoscete benissimo, senz'altro, per averlo visto e già sentito molte volte.
Anche noi ci conosciamo già per esserci già visti e sentiti varie volte. E questo vuol dire che lavoreremo molto bene questa sera.
Allora, ringrazio davvero tutti voi che siete venuti ad assistere a questa serata del Festival Radici Future 2030. 2030 è una bella data, punta avanti questo festival. Si vede bene anche dalla grafica, alla radicina che va qui sul territorio, anche se è puntata sulla parola futuro, però ecco, insomma, il territorio. Del resto è un festival che nasce qui, ma vuole svilupparsi verso il futuro e punta al 2030, come abbiamo appunto detto e come ben esplicitato in questo titolo. Bellissima la cornice, vero Luca?
Non solo bellissima, direi unica, eccezionale,
unica, davvero.
Cose che pochi paesi al mondo hanno.
E che infatti sono state
sono
copiate,
radici.
Sono radici e future, perché poi sono arrivate, abbiamo sentito, anche fino agli Stati Uniti. Presidente, direi che è il momento che lei ci raggiunga, visto che è insomma un po' il Deus ex machina. Vorremmo così salutarla, ringraziarla.
Grazie.
Andrea Visentina,
grazie.
Il presidente del raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza. Una bella esperienza, complicata, adesso arriva questo gran finale, è durata però da primavera fino ad adesso. Io sono convinta che proprio la lunghezza di questo festival, di questa esperienza, sia il valore del festival stesso, cioè non è one shot e finisce tutto qui, è un lavoro che si fa e che deve essere fatto continuamente, con pazienza, guardando per l'appunto al futuro.
Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, un benvenuto a tutti e a tutte. È proprio così, è stato un lavoro diciamo anche molto lungo nel aver voluto tessere delle relazioni con tutto il territorio. L'idea è nata appunto nel 2020, l'idea è stata quella di guardare oltre quella che era la pandemia, insomma, che tutti insomma, abbiamo vissuto soprattutto nel 2020, con uno sguardo verso il futuro. Però ci siamo anche resi conto che per fare questo non era sufficiente un surrogato, non bisognava andare a cercare qualcosa altrove, ma secondo noi il valore per poter uscire da questa situazione e per pensare a una logica di sviluppo non poteva che trovare le proprie radici appunto nei valori, nelle competenze delle aziende. Ed ecco che quindi Confindustria fa questa proposta di diciamo riflessione che abbiamo voluto porre a diversi livelli, quindi alle scuole innanzitutto, quindi con la primavera, con le masterclass, con l'estate, con il summer camp, tutti i temi molto cari a Confindustria, ma penso a tutti noi, cioè quelli di riuscire a contaminare i giovani o al contrario, che i giovani contaminino quelli meno giovani in una logica di una visione condivisa. E quindi insomma Radici Future porta in dote con sé in questa diciamo tessitura di relazioni che c'è stata in questi ultimi mesi proprio l'obiettivo di condividere insieme un percorso che non sarà facile, siamo tutti consapevoli, perché chi conduce un'azienda sa quali sono le sfide che lo aspetteranno, problemi di filiere, problemi di materie prime. Poi c'è un aspetto che chiama appello soprattutto i più giovani, le scuole e tutti i modi che in quei contesti si possa far sviluppare un pensiero su questi aspetti. Questi mondi che secondo noi, ed ecco proprio il cuore di Radici Future, devono lavorare assieme. E questa sera vi consegniamo questa serata anche in una logica di dire che tutto questo è anche per una cittadinanza intera. Noi siamo stati molto soddisfatti di come tutto il territorio ha reagito, le aziende per prime hanno detto io ci sono, l'amministrazione ha detto io ci sono e quindi abbiamo colto un entusiasmo un po' da parte di tutti. Ecco, questa è la forza che abbiamo avuto, che ci ha dato insomma questo territorio, questo contesto, per poi mettere assieme tutti i tasselli di questa proposta, insomma di questo festival, di cui siamo molto fieri e, come diceva Laura, non è è il primo di una serie che insomma poi
di
con
dieci,
l'aiuto
sa, perché arrivare a 2030 10
sì, si parlava prima di farlo anche semestrale, forse no, però insomma uno all'anno magari riusciamo a farlo, magari con l'aiuto di tutti, no? Di tutti noi e di tutti voi. Quindi io ringrazio di nuovo voi e ringrazio poi anche, faccio un unico ringraziamento a parte quello collettivo a tutti voi, che è il padrone di casa che comunque ci ha ospitato in questa splendida cornice, che devo dire anche lui è stato il primo che ha detto io ci sono, ed è Bernardo Finco. Io lo devo ringraziare davvero pubblicamente a nome di tutti.
Grazie. Allora,
adesso come dicevamo non togliamo la scena, io me ne va, no va bene,
lei, dimmi, no, cosa
voleva
resti
dire?
Un attimo,
sì.
Perché lei ha avuto l'impegno dell'amministrazione, la sindaca qua in prima fila. Cosa farà l'anno prossimo? Venga Elena Pavan.
Prego Elena.
Grazie.
Perché l'obiettivo è continuare, no?
Certo.
E quindi
puntata seconda l'anno prossimo.
Puntata seconda.
È già il momento di...
Ha preso, l'ha detto pubblicamente,
lunedì.
Ci siamo in tanti.
Lunedì di cominciare a pensare cosa fare nel prossimo anno che ci aspetta, cominciando già ad organizzarsi. Buonasera a tutti quanti, confermo l'amministrazione ha aderito subito con forte entusiasmo su questo progetto e ringrazio Confindustria, il raggruppamento di Bassano, in particolare Andrea Visentina, perché ha lavorato tanto. Ha riuscito a cogliere quella che è la vivacità, la freschezza delle aziende di questo territorio e di creare un momento di confronto molto qualificato su un tema che è trasversale, che è attuale, che è assolutamente contemporaneo. E Bassano c'è, vuole esserci, perché in questo momento, in questa trasformazione, in questo cambio di educazione, occorre che ci siano anche gli enti pubblici, parte necessaria. Il nostro comune vuole essere parte attiva. Diciamo che mi ripeto, ma è una cosa importante che ci dà molta soddisfazione. Pochi giorni fa Bassano, in particolare il Monte Grappa, e scusate se lo dico sempre, però davvero qualcosa di molto importante. Monte Grappa è stato dichiarato biosfera MAB dall'UNESCO e anche in quel caso abbiamo visto la collaborazione fra enti pubblici, c'era una cordata di 25 comuni che ha portato avanti questa progettualità che poi ha trovato anche riconoscimento, con anche associazioni di categoria. Anche quella situazione, anche questo che è un punto di partenza, mira a studiare, a conservare il rapporto fra la natura e l'uomo e anche a preservarlo in una chiave assolutamente contemporanea. Quindi Bassano c'è e ci sarà fino al 2030.
Grazie davvero, grazie davvero. Allora in bocca al lupo, buon proseguimento. La convivenza tra le attività dell'uomo e la natura senz'altro saranno anche al centro del nostro, della nostra serata. Io vi leggo il messaggio che è arrivato da parte del Presidente della Regione Luca Zaia, indirizzato a lei Presidente Visentin, io appunto lo rendiamo noto a tutti. Dice: nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare a Radici Future 2030, Festival della Sostenibilità, dell'Economia Circolare e dell'Etica d'Impresa, a causa di concomitanti impegni istituzionali. È importante discutere di tematiche che riguardino la sostenibilità e l'economia circolare, come pure una cultura di impresa etica che tenga conto delle reali differenze territoriali, economiche e sociali. Nel 2015 ha visto la luce il programma d'azione globale per le persone e il pianeta, la cosiddetta Agenda 2030, e al riguardo nel luglio del 2020 è stata approvata dal Consiglio regionale la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, un documento che contiene la pianificazione strategica fondamentale per la competitività economica, l'equità sociale e il rispetto dell'ambiente in Veneto. Siamo stati la prima regione che ha adottato questo importante documento di visione del futuro, perché crediamo che salvaguardare la nostra terra potrà garantire alle nostre comunità una qualità di vita migliore. Esprimo dunque il mio applauso per l'iniziativa promossa da Confindustria Venezia e Raggruppamento di Bassano del Grappa, perché consente di confrontarsi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, del Green Deal per la transizione ecologica e la Green Economy, maturando azioni e misure condivise per raggiungere i futuri risultati. Nell'augurare il miglior successo alla manifestazione, desidero rivolgere a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. E così. Allora Luca, siccome tu ti sei accomodato, mi accomodo anch'io a questo punto. E vorrei presentarvi il nostro ospite in collegamento, dovrebbe essere, eccolo qua. Allora, Luca Mercalli, appunto, dicevamo, climatologo, presidente della Società Italiana di Meteorologia. In collegamento abbiamo il professor Paolo Benanti, religioso, tecnologo, accademico della Pontificia Università Gregoriana. Buongiorno, anzi buonasera, sono troppo abituata a dire buongiorno in radio.
Buonasera a voi tutti, anche se da distanza.
A distanza, vabbè, ma è segno dei tempi, ci siamo abituati. Tra l'altro quella della distanza e del collegamento, della nostra capacità di utilizzare questi collegamenti, anche in positivo, per
certo,
il futuro parleremo.
Da dove
no?
Ci parla?
Sono a Roma, ma diciamo che per quanto questa condizione, come dire, di quarantena fiduciaria non sia una scelta personale, posso però, visto che parliamo anche di sostenibilità, dire che ho risparmiato un po' di CO2.
Infatti.
Rispetto al venire di persona. Ecco.
Sì, la possiamo mettere così senz'altro, anche se... professore, si parla spesso ultimamente anche di quanto consumiamo proprio per questi collegamenti o con le memorie dei computer, anche quello comincia a diventare un problema. Forse, come dire, l'importante è cominciare a risolverli questi problemi invece di continuare a crearne di nuovi. Non so come la vedete voi due, forse questo potrebbe essere il calcio d'inizio della nostra serata.
Beh, diciamo che non esistono attività che non sono in qualche modo trasformative. Da quando il primo uomo nella caverna ha preso la prima clava, ha modificato un oggetto trasformandolo in qualcos'altro. È chiaro che questo produce, quando raggiunge una certa scala, dei problemi che sono di fatto inevitabili. Si pensa a quanto è successo probabilmente sull'isola di Pasqua rispetto alla stessa sopravvivenza di una comunità. Però è anche vero che se noi non trasformiamo i terreni non mangiamo, perché non coltiviamo. E allora di nuovo la domanda è sempre quella: quanto è giusto? Quando ci spostiamo qui la domanda si fa etica, si fa una domanda che può rispondere però solo con la consapevolezza che anche la scienza ci può dare.
Eh sì, è proprio qui.
Beh, però ti potrei dire questo intanto, rispetto a questo commento che anche il digitale inquina, bisogna sempre vedere che cosa sostituisce però.
Certo.
Cioè, se il digitale aggiunge soltanto, allora è un problema perché inquiniamo di più. Ma se, come in questo caso, il digitale trasforma un'emissione di quintali di CO2 in grammi, allora ha vinto il digitale. Quel consumo che pure c'è ha sostituito un ordine di grandezza o due ordini di grandezza di consumo fisico in più. Quindi tutto quello che il digitale sostituisce, che consumava e inquinava di più, ha vinto, non ci sono dubbi.
Io sono d'accordissimo sulla riduzione ove possibile, prego.
Posso fare il provocatore?
E come no?
Ecco, in realtà sappiamo che se il digitale sostituisce almeno una cosa non conviene. Parliamo della moneta. Quando mettiamo
certo, su quello sono d'accordo. Io infatti parlavo di sostituzioni fisiche quasi sempre. Cioè un viaggio aereo, un viaggio in treno, che usa sempre energia, un viaggio in macchina, un libro eventualmente che diventa un file. Ma quando parliamo di Bitcoin, qui c'è di mezzo invece una struttura che è inventare un algoritmo pesante sul piano del calcolo solo per creare un sistema di sicurezza che può essere tranquillamente risolto forse in un altro modo non energivoro.
Beh, diciamo che lì il problema del Bitcoin è che per riscrivere tutta la catena, perché il problema del Bitcoin è che è una moneta che funziona senza fiducia. Come fa a funzionare senza fiducia? Perché tutti abbiamo scritto nel nostro computer di chi è quel Bitcoin. Ecco, allora che cosa succede? Che lì sostituiamo un bene cartaceo o metallico con un numero. Solo che scrivere quel numero o trovare quel numero con tutti i computer che in questo momento scambiano Bitcoin diventa un'operazione energivora enorme. Pagare una Tesla in Bitcoin costa quanto 5 macchine come inquinamento nel corso della loro vita. Quindi anche qui purtroppo la domanda è sempre la stessa, cioè la risposta è sempre la stessa, dipende. Fino adesso, sono d'accordo col professore, per una serie di attività ci fa risparmiare tantissimo, perché la corrente a basso voltaggio del digitale rispetto all'energia, per esempio anche solo per climatizzare una stanza, è molto più conveniente.
Allora, però detto così, ragazzi, io vi devo dire che avete cominciato subito sull'aspetto terrorizzante, cioè cosa facciamo? Come facciamo?
No, dai, abbiamo iniziato al contrario su un aspetto molto propositivo, abbiamo subito iniziato
pratico, propositivo,
comunque
ma questo
con una parte di soluzione. Le cose che non vanno sono purtroppo moltissime,
sì, però questo
e ci devono stimolare.
Come dire,
arrivare.
Ci deve stimolare, però io a un certo punto mi metto nella parte di chi la mattina si alza e dice cosa faccio adesso io? Perché quello che faccio non so come calcolare cos'è buono, cos'è cattivo,
allora, senti,
cosa fa bene.
Qui stiamo però cominciando
bene.
Dalla fine. Secondo me bisogna cominciare dall'inizio. Cioè,
dall'inizio.
Diciamo quali sono i problemi.
Cominciamo
poi
a dire
le
i problemi, esatto. E poi vediamo qualche
perché
soluzione.
Se non capiamo
pratica.
Il problema, non siamo neanche motivati. La motivazione è una cosa importantissima. Se,
okay, allora io
è come essere dal medico. Un buon medico ti fa una diagnosi anche di una malattia, di una patologia grave, ma nello stesso tempo ti deve motivare a curarti. Ecco, noi siamo in quella situazione. Abbiamo davanti a noi un medico,
quindi abbiamo
che è
bisogno
la scienza.
Di un medico che non ci dica
no,
non c'è niente da fare.
Eh beh, quello no, lì non è un medico, quello è l'anticamera delle pompe funebri, scusa.
Però di film, di messaggi.
Noi abbiamo bisogno di un medico che ci fa la diagnosi di una patologia che purtroppo c'è ed è grave, diciamolo. Ma al tempo stesso ci dice "Guarda che la cura c'è". È una cura che però richiede molto impegno. E anche qualche piccola rinuncia, piccola o grande rinuncia, come sempre è una cura di una malattia grave. Anche soltanto una dieta molto ferrea è una rinuncia, no? Ma ti può servire per evitare il peggio. Allora, che cos'è questa patologia? La patologia della crisi ambientale è fatta di tre elementi tra i più importanti. Il primo è il cambiamento climatico, il riscaldamento globale. Il secondo è la perdita di biodiversità, cioè l'estinzione accelerata delle specie. E la terza è l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e dei suoli che va poi a toccare da un lato la biodiversità, cioè stermina specie viventi, ma soprattutto come un boomerang arriva poi sopra di noi. Ecco, queste sono le tre grandi componenti della crisi epocale che stiamo vivendo, che è nuova, è inedita. Almeno a queste dimensioni. La crisi climatica l'abbiamo stimolata con 200 anni di rivoluzione industriale basata sul fossile. Comincia nella fine del Settecento con James Watt che inventa la macchina a vapore, che brevetta la macchina a vapore a carbone. Poi carbone, petrolio e gas. Oggi mettiamo in atmosfera 50 miliardi di tonnellate di CO2, che è una quantità straordinaria che ha cambiato da 800.000 anni a oggi non abbiamo mai avuto così tanta CO2 nell'aria. La CO2 è un gas serra e quindi 2 più 2 è uguale che aumenta la temperatura. La temperatura se aumenta entro certi limiti crea delle problematiche sulla Terra che sono accettabili, se invece aumenta oltre una certa soglia ci porta in un territorio inesplorato. L'accordo di Parigi, di cui sentirete parlare molto alla fine del mese con l'inizio della COP26, cioè della conferenza delle parti delle Nazioni Unite a Glasgow, dice questo, bisogna enunciarlo perché sono l'ABC della nostra contemporaneità. L'accordo di Parigi è il più grande accordo che l'umanità abbia mai sottoscritto, vi rendete conto? Ma quasi tutti non sanno nemmeno che cosa dice. Stringendo dice, se riduciamo molto rapidamente le emissioni di CO2, possiamo evitare un aumento della temperatura del pianeta oltre i 2, i due gradi alla fine di questo secolo. Meglio se rimaniamo a 1,5, che è più prudente. Se invece manteniamo un modello economico che tra l'altro viene chiamato proprio business as usual, andiamo a 4-5 gradi in più. E 4-5 gradi in più è la catastrofe, soprattutto in soli 80 anni, da adesso al 2100. Nello spazio, nel tempo della vita di un ragazzo che nasce oggi, di un bambino oggi, che arriverà alla vecchiaia.
E quando sembra poca cosa, uno degli esempi che secondo me sono più facili da comprendere, più calzanti, è di provate a mettere un gelato.
No, proviamo su di voi. Io l'esempio lo faccio sempre con la patologia. Aggiungete un grado al vostro corpo adesso, intanto non sareste neanche entrati. Se aggiungete un grado al vostro corpo, la misurazione là fuori vi dice c'è il Covid, torna a casa. Un grado al vostro corpo che porta da 36,7 a 37,7, avete la febbre e state male, punto. Ed è un solo grado. 5 gradi separano il nostro corpo dal benessere alla morte. A 42 gradi si muore. Ecco, il pianeta Terra funziona più o meno nello stesso modo, ai fini della vita che interessa a noi. Non certo a quelli dell'evoluzione geologica, lì la Terra ne ha visti di tutti i colori in 4,7 miliardi di anni, ma quello non ci interessa, perché a noi interessa mantenere le condizioni di vita ottimali per noi, per la specie Homo sapiens. La perdita di biodiversità e l'estinzione accelerata delle specie, attualmente stiamo minacciando di scomparsa 1 milione di specie viventi, si stima che ce ne siano 8. Ma non le abbiamo nemmeno conosciute, perché ne conosciamo 2 milioni. La maggior parte sono specie microscopiche, nei suoli, nelle foreste tropicali, negli oceani, e non le conosciamo nemmeno. Noi spariamo a caso sulla biodiversità. Prima o poi becchiamo le specie fondamentali che tengono unita la catena della biosfera, e quindi questo si rivolge poi anche contro di noi. Terzo elemento, l'inquinamento. Vi cito soltanto il caso più eclatante: la zuppa di plastica negli oceani del mondo. Ormai arriviamo ad avere più plastica di pesci, perché tra l'altro la plastica poi si microframmenta e diventa quasi invisibile all'occhio, ma ce la mangiamo tutti, anche soltanto con una fetta di un tonno, un pesce spada, oltre al mercurio e tutte queste belle cose qui. Tutti questi meccanismi sulla scala dei tempi umani sono irreversibili, ecco perché vanno fermati adesso. Perché più li ingigantiamo, meno le generazioni future saranno in grado di trovare una soluzione e si beccheranno loro tutti i danni peggiori. Quindi questo è il problema.
Questo è il problema. Volevo coinvolgere Paolo Benanti per chiedergli questo. Proprio questo equivoco che ha sottolineato poco fa Luca Mercalli, cioè nel continuare a dire che dobbiamo salvare il pianeta, che in realtà non è salvare il pianeta, ma è salvare l'umanità con il sul pianeta, perché si viva bene, è stato forse uno degli ostacoli alla discussione? Cioè non è stato chiaro, non è stato trasparente che ho evidenziato in questo modo di dire salviamo il pianeta, che in realtà il problema è salvare l'umanità?
Beh, diciamo che però nessuno si salva da solo, se possiamo dire così, no? Per cui oggi conosciamo per esempio delle tecniche di biotecnologia che potrebbero con il gen drive eliminare selettivamente una specie. Le fastidiosissime zanzare le potremmo eliminare semplicemente iniettando all'interno della loro riproduzione una modifica di un gene e quindi le fa scomparire. E pur tuttavia eliminare le zanzare potrebbe significare eliminare i ragni che delle zanzare si nutrono, eliminare gli uccelli che si nutrono dei ragni, instaurare una serie di processi che vanno secondo l'idea della complessità, per cui alla fine ci rimette anche l'uomo. Perdonatemi se qui faccio un po', diciamo così, l'uomo di parte, si tratta un po' di fare l'arca di Noè. Cioè, l'uomo galleggia se c'è non solo la barca, ma tutta anche una serie di altre specie che stanno con lui. È evidente che al di là della battuta e al di là dell'immagine biblica che ho utilizzato, è chiaro che se io dovessi fare un discorso etico, taglio la foresta o non taglio la foresta, quando argomento sempre avendo a cuore l'uomo. Taglio la foresta perché così le persone hanno da lavorare e possono trasformare il legno. non taglio la foresta perché così i bambini che nascono possono avere un polmone verde. È chiaro che noi ci percepiamo come uno dei valori più alti all'interno di tutto quello che è il vivente. Inviterei però ad uscire da una visione un po' troppo, come dire, antropocentrica, cioè come se contassimo solo noi. Questo perché di fatto non c'è vita che è sprecata sulla Terra, non c'è una vita a caso. E se noi eredichiamo il pianeta così, è perché il pianeta in queste condizioni ha un suo stato di equilibrio che consente alla vita di proliferare.
Ecco, molto interessante questo, perché tra l'altro proprio qui nel Vicentino, proprio qui vicino a Bassano, abbiamo una gestione forestale secolare, antica di 700 anni, a partire dall'Altopiano, ma poi soprattutto in Dolomiti, le regole forestali sono nate proprio per fare quello che si diceva, cioè per dare sì una parte di produzione naturale alle attività umane, ma non prendere tutto. Se si prendeva tutto il bosco, già nel Medioevo ci si era accorti che poi dopo, a lungo termine, si pagava un prezzo. Taglio tutto il bosco oggi per fare cassa e poi mi arriva la valanga, l'alluvione, il terreno viene eroso e il nuovo bosco non cresce nemmeno più. E allora le regole dicevano: tagliane solo un pezzo quest'anno e lo tagli a lotto, in modo che quando hai finito il turno, nel primo pezzo è ricresciuto. Questo in fondo è ciò che dovremmo continuare a fare pensandolo all'intero pianeta e non soltanto ai boschi delle Dolomiti, dove funzionano ancora oggi le regole.
Prego. No,
Prego io.
sì, no, forse stava concludendo. Perché
No, è che non vi vedo in
no,
questo
è
momento,
chiaro, è
sono un po'
chiaro. Sì,
confuso sul
errore mio. Dovevo
professore,
dire
ma non
nome e
vedevo lei.
cognome.
Sì, no, assolutamente. No, è chiaro che il tema è questo, no? Permettetemi a questo punto di dare un aneddoto anche francescano, via. Faccio un po' il partigiano, posso? Se voi andate in Toscana, noi abbiamo due esempi di come la vita religiosa ha modificato il territorio. Uno è, se volete, a Valle Ombrosa e l'altro è alla A Vallombrosa, fino alla fine dell'Ottocento, grazie all'intervento dei monaci, nascevano degli alberi ad alto fusto che erano gli unici in Europa con cui si potevano fare le vele maestre, gli alberi maestri delle navi da guerra inglesi. E a pochi chilometri, i francescani, che avevano una relazione con la natura completamente diversa, per cui non si toccava nulla, hanno una foresta ugualmente imponente come quella di Valle Ombrosa, ma sono un po' come noi, cioè è un po' un disordine, più un ordine, no? E allora la questione è questa: l'impatto che circa 12.000 anni fa abbiamo iniziato ad avere sull'ambiente, quando abbiamo iniziato a domesticare piante e animali, ecco, è qualcosa che da qualche parte è avvenuto con un'estrema sapienza, pensiamo pure a quello che accade sulle Ande, da qualche altra parte non è avvenuto con uguale sapienza. E questo però riguarda anche non solo le tecnologie che usiamo, ma anche lo sguardo che abbiamo. Perché chi mette in atto come le regole una visione a più anni ha uno sguardo lungo, ha uno sguardo sulle altre generazioni, ha uno sguardo, perdonatemi se dico così, fecondo, aperto ad altra vita. Se ci puntiamo sull'immediato, sul consuma e guadagna, ecco, quello diventa uno sguardo sterile, diventa uno sguardo che non va oltre l'ora.
Sul tema boschi, ormai si parla tantissimo di alberi, di boschi, ne dicevamo anche prima. Per quanti alberi piantiamo, però non riusciamo, vero Luca, a compensare l'impatto che abbiamo.
Parlerà Mancuso sicuramente domani, dai.
No,
Però
però
sì,
qualcosa possiamo anticipare.
diciamo che gli alberi ci offrono tantissimi servizi, dalle materie prime, limitano l'impatto delle alluvioni, ci offrono comunque un paesaggio gradevole, limitano, il riscaldamento delle zone urbane durante l'estate, quindi offrono tanti servizi chiamati servizi ecosistemici e assorbono CO2. Ma l'assorbono, se i calcoli sono credibili oggi, non più del 30% di quello di cui noi avremo bisogno. Cioè, pur piantandone ovunque sul pianeta c'è ancora dello spazio, non ce la farebbero a fare tutto, quindi vanno bene come una componente.
Ma soprattutto dobbiamo smettere da qualche altra parte, dobbiamo
esatto,
tagliare.
Cioè ci vogliono qualche... tutti gli ingredienti di questa equazione della sostenibilità. Da un lato evitare di intossicare il pianeta e dall'altro cercare di depurarlo. Quindi gli alberi tolgono quello che di troppo abbiamo messo in 200 anni, ma considerate che noi abbiamo bruciato il carbonio messo da parte da una fotosintesi arcaica milioni o meglio centinaia di milioni di anni fa, in un periodo così lungo che noi l'abbiamo concentrato in pochi decenni. Quindi è illusorio pensare in altrettanti pochi decenni di rimettere da parte quello che la natura aveva fatto in decine di milioni di anni. Ci sono anche queste tecniche di cui sentite parlare, carbon capture and storage, ma sono nella loro infanzia, non funzionano. Chi le promuove, promuove in realtà se stesso per avere soldi per
poter continuare nella sperimentazione.
Allora va benissimo sperimentare, abbiamo sempre bisogno di studiare e di capire, ma non puntiamoci sopra come soluzione, perché al momento la cattura del carbonio non ha mai un numerino che ci serve, che venga messo a fianco. Quanto costa in termini energetici? Cioè il carbonio non è che lo prendiamo dall'aria così da solo e lo mettiamo sottoterra. Ci vogliono macchinari, ci vogliono prodotti chimici di sintesi, ci vogliono giacimenti esauriti di gas e il pompaggio che li mette sotto, poi si tappa tutto e si spera che resta lì. Cioè questa roba qui chiede energia,
esatto,
non è che lo facciamo pedalando in bicicletta.
Così adesso sentiamo anche Paolo Benanti, ma insomma, sembra un po' mettere la roba sotto al tappeto, non è così.
Appunto, anche perché non siamo sicuri che poi quella CO2 stia lì. Faccio un'ipotesi, un terremoto potrebbe tranquillamente fratturare, sì, certo, uno di questi depositi e tutta la nostra CO2 che abbiamo fatto una gran fatica a rimettere lì sotto se ne esce fuori tutta in poco tempo. Quindi è importante studiare perché può darsi che venga fuori una soluzione. Ma noi abbiamo poco tempo oggi, i famosi 10 anni di cui stiamo parlando sono molto realistici. Che cosa sono intanto questi 10 anni da qui al 2030? Non è che il 2030 finisce il mondo. Nel 2030 finisce la finestra operativa di prevenzione dello scenario catastrofico. Cioè finisce la possibilità di fare una terapia. Tutto lì. Dopo il malato è terminale, possiamo dire. Quindi sono i 10 anni cruciali per ridurre l'impatto. Dopo possiamo dire facciamo una grande festa e quello che è andare, quello che è.
Vabbè. No, se facciamo una grande
l'irreversibilità
festa,
è una cosa importante.
L'irreversibilità
non la decidiamo noi, non la decidono i parlamenti. L'irreversibilità la decidono le leggi fondamentali dell'universo che ci sono da 13,7 miliardi di anni. Noi ci siamo da 200.000 anni e crediamo un po' di fare i furbetti. La termodinamica è assolutamente indifferente a tutto questo. Noi abbiamo aizzato dei processi chimico-fisici sul pianeta e questi adesso camminano da soli. Ci siamo finalmente, speriamo che sia la volta buona, resi conto di questa ultima chiamata e adesso ecco che restano 10 anni. Avremmo potuto farlo molto prima. Io ve lo dico non perché voglio qui dire ecco l'avevamo detto, ma per trarre una lezione. La lezione è: i ritardi si scontano. Se noi avessimo iniziato nel 1992, la data della conferenza di Rio de Janeiro sul clima e sull'ambiente, in cui viene firmata la prima convenzione politica internazionale, quindi da quel momento lì si può dire tutti sapevano, forse oggi saremmo un po' più sereni, nel senso che potremmo lavorare un po' più distesi. E certi processi li avremmo già cominciati. Per 30 anni non l'abbiamo fatto, paghiamo adesso questo prezzo, il prezzo dell'urgenza che incalza e dell'ultima occasione. Questa è l'ultima pallottola da sparare e poi sono finite.
Paolo Benanti, non so se vuole commentare su questo punto.
Ma pensiamo anche una lancia a favore di quello che abbiamo fatto, va, giusto per vivere un po' questo ruolo da sparring partner, no? Io sono molto d'accordo sull'urgenza e l'importanza di agire ora, però non ci scordiamo, e questo diciamo anche per amor del vero, che questa trasformazione che abbiamo messo in atto è una trasformazione che ci serve anche a vivere di più, nel senso Se io vi dovessi chiedere che cos'è che produce più CO2, io non so che cosa vi verrebbe in mente. Una delle fonti principali di CO2 sono gli allevamenti intensivi di animali, in particolare di mucche. È chiaro che questa è una cosa che ci ha permesso di e ci permette di sostenere, di non far morire di fame una grande quantità di popolazione. A partire dal 1913 circa, la maggioranza degli americani, invece che in zone rurali degli Stati Uniti, ha vissuto in città. Adesso tutto il mondo, almeno da una decina d'anni, la maggior parte degli abitanti del mondo vive in città rispetto al vivere in campagna. Allora, voi pensate che in una grande megalopoli da 15 milioni di abitanti, voi dovete portare 15 milioni di cosce di pollo, 15 milioni di pezzi di pane. Ecco, tutto questo è possibile, pensabile, grazie a un'industrializzazione della catena alimentare. Ma l'industrializzazione porta con sé anche delle condizioni che aumentano la speranza di vita, perché lo stile di vita, che è questo stile di vita che ha provocato questi cambiamenti globali all'interno del pianeta, è anche quello che ci ha portato a un'attesa di vita in pochi anni, in 50 anni, da circa 40 anni a 83. Quindi ci sono anche delle cose molto positive che abbiamo tirato fuori. Ed
Non
è
c'è
questo
dubbio,
che...
su questo, però
No, no, e
volevo
finisco
metterlo
solo una cosa.
in una...
No, 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 sono d'accordo. Sono d'accordo.
Il danno
Finisco solo
è
una cosa.
quello che adesso che in futuro rischiamo di perdere questa conquista. Ecco.
Assolutamente. E infatti è questo che rende difficile la scelta. Cioè, per questo che noi non parliamo di interrompere tutte le attività, ma parliamo di sostenibilità. La sostenibilità, che in francese per esempio non esiste come parola e viene tradotto con durabilité, è la capacità di permanere all'interno di una scelta nel tempo. E allora questa cosa molto bella, che è la qualità di vita che siamo riusciti a mettere in atto, come riusciamo a renderla durevole nel tempo? Cioè, come riusciamo a far sì che nel nome di evitare cambiamenti irreversibili non ci portiamo appresso la vita, soprattutto dei più fragili, dei più deboli, all'interno del panorama globale? Ecco, queste sono sfide molto complesse che richiedono poi la collaborazione di tutti.
E per le quali la tecnologia può essere, qui arrivando un po' più al suo campo, padre, la tecnologia può essere il nostro così traghettatore?
Beh, in particolare, parliamo adesso delle tecnologie digitali. E è chiaro che gli scienziati, è chiaro che i climatologi, è chiaro che tutti coloro che si prendono a cuore il futuro della nostra esistenza sul pianeta lo fanno secondo quelli che sono dei canoni scientifici delle loro discipline. E questo significa che per poter funzionare hanno bisogno di vedere con estremo dettaglio i dati dei cambiamenti che accadono nel pianeta. Perché la mitigazione dei fenomeni estremi, per esempio, è un altro di quei fattori che ci consente di allungare la nostra speranza di sopravvivenza. Ed è qui che l'intelligenza artificiale, i dati digitali, le immagini satellitari, e tutto quello che aiuta a mappare, per esempio, la flora e la fauna del pianeta è di enorme aiuto. Quindi non solo sono strumenti che ci fanno risparmiare sulle emissioni di CO2, ma ci danno anche una capacità di vedere quello che accade con una precisione e un dettaglio mai visti prima. Per esempio, c'è un progetto molto bello per cui automaticamente si consente di mappare tutta la fauna e la flora dell'Amazzonia con strumenti tecnologici innovativi come il satellite, ma anche come lo smartphone. E noi abbiamo delle mappe dell'evoluzione della vita in quelle zone con una granularità che prima non avevamo. Mettendo per esempio invece dei dispositivi elettronici, dell'IoT, dei dispositivi che sono tutti connessi, noi possiamo rendere una rete di distribuzione dell'energia smart, dove smart significa intelligente. Facciamo un esempio. Quando è stato presentato il primo smartphone, Steve Jobs all'epoca salì su un palco e fece vedere i più bei telefonini che c'erano. Di ogni telefonino fece di fatto un elogio, il Motorola, quant'altri. Di tutti diceva: guardate che bella questa funzione, guardate che bella quest'altra funzione. Hanno un limite e questo tasto fisico fa solo questa cosa. Poi presentò il suo telefonino e la superficie si adattava al bisogno dell'utente. Se c'era l'app, c'era l'app, se c'era il telefono, c'era il telefono. Quello l'ha chiamato smart. E allora, quando noi oggi abbiamo una smart grid, cioè quando noi abbiamo la possibilità che un impianto di distribuzione non abbia sempre gli stessi sprechi e gli stessi consumi, ma si adatti in maniera intelligente a quelli che sono i nostri usi, ecco che noi non ragioniamo più in maniera individuale, ma come sistema. La tecnologia ci aiuta a vivere in sistema consumando meno. È un aiuto formidabile.
Beh, te lo posso confermare perché io, per esempio, abito in una casa clima R, cioè in una casa vecchia del 1732, ristrutturata con le migliori tecnologie di risparmio energetico oggi disponibili. Cioè, oggi quella casa che senza la riqualificazione energetica consumava, per dire un numero, 100, oggi consuma 10, risparmio 90. 90 in termini di bolletta e 90 in termini di emissioni. In realtà, addirittura quel 90 in termini, quel 10 di emissioni che ancora io faccio, sono ancora meno perché ho i pannelli fotovoltaici sul tetto e buona parte della energia residua che mi serve per stare nel comfort, non per stare al freddo, è prodotta addirittura dall'energia rinnovabile sul posto. Quindi ancora meno, è ridotto quel 5 che io ancora utilizzo agli orari o alle giornate nelle quali non c'è il sole. Ho anche però la batteria che mi accumula buona parte dell'energia in esubero del sole e io mi illumino di notte con il sole che ho catturato di giorno. E tutto questo addirittura migliorando il comfort rispetto alla casa sprecona di prima. Quindi in questo senso la tecnologia ci può dare ottimi strumenti non solo per ridurre i consumi e gli sprechi, ma in qualche caso addirittura aumentando il comfort. Qui siamo in presenza di un raro caso di tecnologia win-win. Tutti contenti, tutti hanno guadagnato, meno chi ci vendeva il combustibile, che ci ha perso.
Qualcuno ci perde sempre.
Qualcuno deve perdere alla fine, deve cambiare più che perdere, deve cambiare. Invece di vendermi quel combustibile, mi venderà le batterie per mettere l'energia.
Per cambiare,
no?
Io credo che sia fondamentale a chiunque di questa filiera dare un termine. Tu, dopo quella data, non lo vendi più quel carburante, tu, quella casa... Dopo quella
e hai
data
creato
lì,
tra l'altro lavoro, hai creato innovazione tecnologica. E in qualche altro caso invece occorre qualche rinuncia. Il caso della carne.
Sì.
È interessante questo. È vero che la carne ha permesso una migliore qualità di sviluppo fisiologico dell'uomo per qualcuno. Poi ci sono ancora opinioni che non sia indispensabile. Vabbè, diciamo di sì. Però... un americano mangia 110 kg di carne all'anno e prevalentemente bovina, che è quella che produce maggiori emissioni. La dieta mediterranea nostra, una ventina di chili, e stiamo benissimo. Anzi, meglio, addirittura da un punto di vista sanitario, è ritenuta una dieta migliore rispetto a quella anglosassone. Quindi, decisamente, c'è un punto dove tra la miseria e la mancanza di qualche elemento, in questo caso nutrizionale, abbiamo bisogno di crescere. Ma poi ci sono dei punti dove possiamo stabilizzarci e fermarci. E quando si superano quei punti lì che si entra nel campo dell'eccesso che poi produce un'enormità a cascata di danni ambientali.
Io direi a entrambi, qui ci sono vari livelli che voi avete già evidenziato. Un livello personale dove io faccio una scelta... e quindi decido di avere dei pannelli, di mangiare meno carne e così via. Ci sono degli altri livelli decisionali dove il cittadino può chiedere all'amministratore di entrare, ma l'amministratore stesso locale ha bisogno che entri qualcun altro legiferando, dicendo le nuove abitazioni si fanno così e così via. Questo è un po' l'anello forse ancora un po' debole, direi, di tutta la catena. La voglia forse c'è. I riferimenti, c'è Parigi, ma in mezzo mancano tante cose.
Beh, prendiamo un caso che è importantissimo per l'Italia, la difesa del suolo. Noi siamo un paese che sta alienando una delle proprie risorse più importanti. Il paese che tra l'altro ha un'agricoltura particolarmente pregevole che produce il cibo migliore del mondo e ci costruisce sopra capannoni. Allora, un po' ne abbiamo bisogno, ma se ti mangi tutto il terreno più fertile, il terreno in generale è diviso in 8 classi di capacità d'uso, si chiamano. La classe 1 e 2 sono i suoli più produttivi, quelli migliori del mondo, possiamo dire. La classe 8 è una pietraia a 2500 metri e non ci cresce niente. Allora, noi stiamo cementificando i suoli in classe 1 e 2, i migliori, perché sono quelli di pianura, irrigui, comodi allo svincolo autostradale e appetibili sotto tutti i piani di un certo tipo di leggi che ne hanno privilegiato la cementificazione. Ecco che qui abbiamo bisogno della legge che li tuteli. Questa legge non arriva mai né in Europa né in Italia, perché è frenata da interessi economici, da cambiamenti di destinazione d'uso che producono benefici ai proprietari e benefici perfino ai comuni, agli oneri che vengono poi usati per la spesa corrente. Ma queste sono strutture che si cambiano con una firma su un decreto. Certo. Basta volerlo. E però al momento due metri quadri di suolo al secondo
di
se
terreni
ne vanno,
pregiati,
di terreni quasi perché, sempre pregiati, se ne vanno sotto le ruspe.
Lo stesso si può dire per esempio per il recupero delle acque piovane, che potrebbero essere utilizzate per molte cose, per la pianura padana che ormai deve pescare in seconda falda perché la prima l'ha inquinata, ma la prima non la usa neanche per lavare i camion. La prima viene semplicemente abbandonata e intanto continuiamo a lavare le auto con l'acqua potabile, no? Queste sono strutture che vanno sicuramente, si possono raddrizzare. Prima parlavamo di energie quando eravamo a cena, anche sulle centrali idroelettriche, quello che si può fare per cambiare le fonti di approvvigionamento, tante volte ci mette lo zampino alla burocrazia, che manda all'aria piani magari meravigliosi che sarebbero semplici da realizzare ma che non si fanno. Sull'aspetto tecnologico, Paolo, a questo punto le chiederei anche lì, probabilmente si può intervenire per raddrizzare le cose, non lasciandole andare alle calende greche.
Ma allora io vi faccio qualche esempio da tecnologo. Allora, il primo da ex energetico, ero studiavo ingegneria energetica, vi dico che c'è un problema, no? Per cui le rinnovabili sono delle fonti meravigliose, ma dipendono dalle condizioni in cui ci troviamo. Quando noi guardiamo al paese tutto intero, al sistema paese, è evidente che noi abbiamo dei servizi che non possiamo interrompere. E quel consumo di energia che non possiamo interrompere non può essere affidato alle rinnovabili. È chiaro che gli ospedali, voi immaginate tutta una serie di servizi, i grandi altiforni, le grandi fabbriche.
I server.
E i server soprattutto. Considerate che un data center consuma quanto un paese di 30.000 abitanti. Non tanto per il consumo dei server, quanto perché i server vanno tenuti climatizzati a 16 gradi e quello consuma. Però stiamo provando a metterli sott'acqua, a spostarli nello spazio, insomma delle cose ce le stiamo provando a inventare, però diciamo che comunque dell'energia serve. E quell'energia è affidata a impianti che producono in ogni condizione. E qual è il migliore che abbiamo trovato fino adesso? L'energia fossile, che purtroppo emette tanto CO2. Ci abbiamo provato col nucleare, tema spinosissimo. Ma qual è il problema che io qui vorrei con voi sottolineare quando parliamo di energia? È proprio questa questione di vista e di orizzonte. Perché quando abbiamo progettato i primi impianti nucleari, noi li abbiamo progettati fino alla messa in opera. Per cui quando l'impianto andava dismesso, noi ci trovavamo questi cappelli da 30 metri di acciaio, spessi 2 metri, che nessuno aveva pensato come portare via. Ed ecco che improvvisamente non lo puoi segare perché tutta la polvere radioattiva va in giro. Non lo puoi portare in giro così perché una parabola da 30 metri di acciaio fa la radiografia pure gli eschimesi. Non lo puoi fondere, è peggio ancora. Che ci fai? Lo seppellisci in una bella tomba di cemento armato. Allora qual è il punto? Che se voi oggi prendete una società come Xerox che fa i fotocopiatori, la Xerox ci vende ogni anno un modello nuovo di fotocopiatore. però il 93% di quello che c'è dentro è smontato e riciclato da quello di prima, perché nel progetto del design non ci arriva fino alla messa sul mercato, ma fino al ritorno indietro nell'ottica del riciclo. Ecco, mi sembra di interpretare così quanto ha detto il professore, cioè è chiaro che è una questione di mentalità. Non buttiamo la casa del Settecento, bella, che magari ci narra anche la storia della nostra famiglia, ma la rendiamo utile in un ciclo di vita che è ciclico, appunto, che torna indietro. Non è un drop and forget, non è un lancia e poi qualcosa succederà o qualcun altro ci penserà. Pensiamoci prima. Questo è una questione soprattutto di cultura aziendale. E a me piace fare questo discorso con voi in un evento che di fatto è anche sostenuto da Confindustria, perché si tratta di poter fare cultura non solo al singolo che acquista e compra, ma anche a tutti noi come sistema, per avere una visione lunga. Perché quel terreno, che è la nostra prima grande risorsa, non venga usato oggi da me e poi lasciato a bonificare a chissà chi, ma venga già usato in un'ottica di riciclo, di turnazione o di quant'altro. Ecco, si tratta di fare innanzitutto una piccola rivoluzione culturale.
Beh, mi è piaciuto moltissimo intanto questo riferimento a vedere i cicli dei processi che noi prodotti, usiamo quotidianamente, cioè, diciamo, dalla culla alla tomba o dalla culla alla culla. E questa è l'economia circolare, esatto. Mentre culla e tomba purtroppo è quello che abbiamo fatto
e
finora.
E poi ci sono tombe e tombe.
E ci sono
come
tombe
si
e tombe.
Diceva,
un deposito nucleare è una grana che dura decine di migliaia di anni e che assorbe anche risorse che pagheranno le generazioni future per avere zero. Perché costa noi abbiamo usato magari l'energia, e quelli che devono garantire la salvaguardia del deposito fra 2000 anni, che ci guadagnano? Niente. Saranno incavolati neri con noi. Pensate che soltanto i 58 reattori francesi, io non vorrei essere il CEO di EDF fra 10-20 anni, perché a meno che non coprano tutti i soldi i francesi con le loro tasse, il conto del decommissioning, cioè del rimuovere il cupolone di acciaio radioattivo e tutto il resto, per portare il terreno, si dice, a prato verde, come era prima, costa 75 miliardi di euro. È una
costa
bella
più dei
grana.
Mitici sottomarini.
Quindi pensiamoci quando si fanno progettazioni a prendere in considerazione sempre tutta la filiera, dall'inizio alla fine, e non soltanto sbarazzandoci del problema perché non saremo noi quelli che ci occuperemo della fase finale, saranno i nostri figli e nipoti.
Esattamente, esattamente. E allora, dopo voglio arrivare al tema assolutamente dell'algoretica, perché voglio sentirlo spiegare di persona.
Io non so nemmeno cosa sia, quindi sono anch'io molto curioso.
Perché tocchiamo sempre questo tema tecnologia, ci giriamo intorno, prima o poi ci dobbiamo fermare. Però vorrei dare qualche esempio anche positivo di cose che si muovono, Luca Mercalli, perché forse... abbiamo inquadrato la questione,
positive.
Abbiamo detto l'obiettivo,
manca
abbiamo detto
la globalità, cioè manca l'implementazione di massa. Il problema è quello, perché abbiamo tantissimi esempi virtuosi presi individualmente o anche collegialmente, aziende che vanno benissimo e che si impegnano anche in un contesto che non le favorisce, amministrazioni pubbliche che fanno cose egregie. Purtroppo però viviamo dentro una matrice di maggiori contraddizioni rispetto alla parte virtuosa. Quindi chi apre la strada con azioni virtuose spesso è mortificato dalla banalità del male che gli sta attorno e che dopo un po' dici basta, non ce la faccio più, io mi sono sbattuto per ottenere questi risultati e attorno vedo gli altri che se ne infischiano e procedono come prima o peggio di prima. Ecco perché la politica è importante, perché la politica poi dà l'ago della bussola, e se ti faccio una legge diventa poi per tutti. Non lascio all'arbitrio e all'etica del singolo di essere più virtuoso degli altri, perché poi alla fine ci rimetto. Non in tutti i casi, c'è una fetta di virtuosismo che torna subito indietro con l'efficienza delle materie prime e dell'energia. Ma ce n'è un'altra che invece arriva dall'impegno E questo impegno, pensate al trattamento dei rifiuti, vi faccio questo esempio molto italiano. Qui vicino a noi abbiamo la provincia di Treviso, che è una delle zone del mondo con il miglior trattamento e riciclo dei rifiuti. E poi abbiamo la terra dei fuochi, punto. Cioè il meglio e il peggio nello stesso paese. Ma non sarebbe meglio o prendere la best practice e quindi dici, bene, se lo fa Treviso lo fanno tutti, punto. Oppure poter almeno dire, va bene, Treviso rimane il primo della classe, ma gli altri almeno hanno la sufficienza, accidenti. E invece noi soffriamo di questa mancanza di coerenza. Non c'è una direzione che seguiamo tutti. Ognuno fa per sé e purtroppo quelli che fanno male sono più numerosi di quelli che fanno bene.
Perché è più facile continuare a fare male, non comporta lo sforzo, il pensiero, lo star dietro alle cose. E poi c'è anche che nessuno ti insegue. Anche quello è una parte del tutto. Io mi ricordo i primi amici che presero le multe per la raccolta differenziata fatta male, hanno smesso di farla subito, hanno imparato subito come farla correttamente, perché erano stati multati, perché erano stati beccati, perché bisogna anche starli dietro alle cose, non basta solo dire vabbè adesso si fa e poi dopo arrangiatevi voi.
Su questo però ci aiuta la tecnologia, perché abbiamo scoperto che di fatto quel dispositivo che portiamo tutti in tasca, che è lo smartphone, è un ottimo strumento educativo. Tramite quella modalità che è la modalità del nudging, per cui non serve solo l'hard law, cioè l'idea di una legge di Stato che implichi e obblighi, quella è fondamentale, però possiamo di fatto, grazie a questi strumenti che abbiamo in tasca, sviluppare una sorta di cooperazione delle coscienze in maniera molto soft. Allora, se volete ve la racconto in una maniera un po', come dire, scherzosa, ironica, e poi però vi faccio vedere come funziona tutto questo. La maniera scherzosa e ironica è quella di cui si è accorto il sindaco di Londra. Il sindaco di Londra pagava ogni anno 3,5 milioni di sterline per la pulizia dei bagni sotto la metropolitana e soprattutto dei bagni dei maschietti. Potete immaginare perché, andiamo di corsa e via tutto in giro. Ecco, che cosa ha fatto? Ha fatto dipingere una piccola mosca al centro, no, di dove uno va al bagno. Ecco, improvvisamente, visto che tutti abbiamo dentro questa sorta di giocosità, questa piccola spinta gentile che si chiama nudging ha prodotto un risparmio di 2 milioni di sterline annui in spese di pulizia. Lì è comparsa proprio una vera e propria teoria economica, che è la teoria della spinta gentile o del nudging, che ha detto che di fatto i comportamenti virtuosi non si ottengono solo con le leggi, ma anche mettendo in atto dei processi che sono dei processi che potremmo definire di gamification. Vi faccio un esempio più nostro. Quando abbiamo fatto la lotteria degli scontrini, improvvisamente questa piccola vincita ha fatto sì che 10 milioni di persone in un giorno si scaricassero l'app Io. Quando invece abbiamo messo Immuni, che ci salvava anche la vita con l'idea dei contagi, no? Ma se Immuni segnalava una positività, non si vinceva niente, neanche un tampone, anzi uno entrava in una, come dire, piccolo incubo tra il digitale e il reale, ecco, non ha funzionato. Allora qui dobbiamo, e visto che siamo in una tavola che può pensare un po' anche come trovare delle strategie, mettere insieme le due cose. Uno, non rendere più possibili alcune pratiche. Se tu non ti curi del circolare, allora quel costo non lo puoi scaricare, lo paghi tu, te lo rendo impossibile. Due, nella vita di tutti i giorni creiamoci del nudging. Per esempio ci sono delle municipalità che se uno mette la bottiglia di PET dentro la macchinetta per prendere la metro, ti regalano il biglietto. Ecco, questo piccolo gioco, questo piccolo guadagno, questa piccola, come dire, astuzia sociale, vale più di 1000 predicozzi, perdonatemi, lo dico da religioso, no? Vale più di tante parole. Ecco, abbiamo bisogno di tutte e due le cose, abbiamo bisogno di creare dei meccanismi che incentivano e che incentivano dando quella che dicevamo prima, una win-win situation, qualcosa di cui si possa vincere. La granularità con cui oggi noi abbiamo i dispositivi digitali, cioè il fatto che uno smartphone è nelle tasche di tutti, è un pungolo per una spinta gentile fantastica. Questo ci costerebbe pochissimo e avrebbe tantissimi effetti.
Sicuramente sì, sicuramente darebbe molta, beh, l'abbiamo visto anche con appunto il periodo pandemico e lo stiamo ancora vedendo, insomma, abbaiare è meno efficace di tante altre politiche, quindi spaventare è un po' meno efficace di altre politiche, sicuramente devo spiegare, però in Italia non ci piace tanto spiegare le cose, ci piace più così imporle, mi pare, tante volte, non hai questa impressione, Luca?
C'è una responsabilità grave dell'informazione che non ha mai dedicato a questi problemi e alle relative soluzioni lo spazio che si merita. Quindi è ovvio che c'è una mancanza terribile.
Sì, c'è quel famoso pezzo di quando esce la notizia delle Nazioni Unite, ecco. Fanno un nuovo rapporto, un pezzo di 60 secondi.
Oppure arrivano le alluvioni
Venezia
in Germania
qua,
e per due giorni abbiamo tutte le cronache del fango e poi finisce tutto, cioè non riusciamo a collegare.
Pantelleria, chissà cosa è successo, come stanno a Pantelleria adesso. Eppure
non si sa più nulla, no? I 7 tornado in pianura padana in un solo pomeriggio, per esempio. Però poi non colleghiamo le motivazioni. Allora, quell'alluvione, quell'ondata di calore, non è che sono avvenute così, per caso, sono avvenute perché sono figlie di questi processi che stanno andando avanti. Se uno riesce a collegare che tu puoi fare qualcosa per disinnescarle o per girare la rotella del termostato indietro, forse sei anche più motivato. Ma io ho fatto molte volte un test in queste platee dicendo chi è che sa quanta CO2 emette in media un italiano, che è il numero base per poi poter cominciare a dire da lì tolgo, ma se non so dove sono come faccio a togliere? Chi è che lo sa? Comincio solo da questa sala, lasciando perdere le altre. Chi è che sa quanti chili di CO2 in media ogni italiano emette in un anno?
Io dico di no.
Se non so quello, come faccio a dire comincio a scendere? Da dove tolgo? Ma tolgo da che cosa? Sono 10? Sono 100? 1000? 10.000? Vedete? Però come va l'andamento della borsa di Tokyo lo sanno tutti, perché ogni giorno al mattino apriamo già alle 7 il radiogiornale, è scesa di 0,2 rispetto a ieri, certo. È salita di più 2,5. Siamo bombardati da numeri sostanzialmente inutili rispetto alla gigantesca sfida che abbiamo davanti. Io vorrei vedere ogni giorno, la media oggi in Italia è, fra 6 mesi deve essere...
Ma chi la calcola?
Tutti i paesi del mondo, e se la interrogate il vostro Google adesso la trovate, ma ve lo dico io, sono 7.000 chili di CO2 pro capite all'anno. Questo è il nostro numero magico dal quale dobbiamo partire.
Ovviamente non solo la nostra respirazione, ma sono quello che facciamo.
No, non c'entra niente. Anzi, questo è un altro equivoco gigantesco. La respirazione non contribuisce ai gas serra perché non è fossile. La respirazione è chiusa nel ciclo della fotosintesi, punto, non contribuisce. Contribuisce solo quello che noi abbiamo tirato fuori da sottoterra, che stava lì chiuso da milioni di anni, è quella. Quindi la CO2, i 7.000 chili, in realtà c'è dentro anche la deforestazione, ci sono dentro anche le vacche, di cui abbiamo detto, ma viene tutto ridotto a un numero che si chiama CO2 equivalente, 7.000 chili. Bene, adesso lo sai. A questo punto, da domani, uno comincia a dire, da dove inizio a tagliare?
Da come li facciamo questi
7.000? E allora posso cominciare a dire, ma taglio una fetta grossa che mi è comodo fare o tante fette piccole? Può essere diverso per ciascuno di noi. Per qualcuno una fetta grossa potrebbe essere rinunciare di andare a fare un viaggio intercontinentale. Malpensa, New York, sono 2.000 kg di CO2, andate e ritorno. Accidenti, su 7.000, mica male, come taglio, è quasi un terzo. Se ci andavo per trovare la zia morente emigrata in America, sacrosanto. Se ci andavo per andare a vedere le vetrine a Manhattan, anche no. Tanto a Manhattan le vetrine sono uguali a quelle di Vicenza, non c'è niente di diverso. E allora forse hai tagliato 2.000 kg di CO2.
No, magari qualche riunione inutile che potevi risparmiare.
Esatto, fai un telelavoro,
invece
fai un collegamento Skype.
Tutte le settimane
ecco qui,
a Londra ci vai una
ci
volta.
Vai ci vai una volta ogni tanto e fai Skype e ti accorgi che hai emesso 200 grammi.
200 kg, 200 kg di meno, via, per non venire su. Con tutta la ciccia che l'hai mangiata.
Esatto.
No, scherzo.
Quindi vedi che se non parti da quel numero lì si rischia anche l'alibi facile. Tipo, ma io quando mi lavo i denti chiudo sempre l'acqua. Bene, bravo, 5 grammi di CO2 forse. L'energia corrispondente.
Posso provocare un pochino su questo. Per esempio, chi inquina tanto da questo punto di vista è quel modo che abbiamo messo in atto di commercio che si chiama fast fashion. Cioè, se noi cambiamo o vendiamo vestiti che conviene buttare dopo averli usati una volta o due piuttosto che lavarli, quello è un di quelle 7.7 tonnellate, secondo me ne facciamo due anche solo lì, anche perché tutti quei vestiti che non vengono riciclati, che vengono buttati al macero, che non trovano una filiera di circolarità, sono un impatto enorme. Eppure generiamo ricchezza, eppure in qualche misura ci sono delle politiche che dicono meglio tappare dei buchi in questa maniera che in altri modi. Ma è chiaro che quando noi facciamo delle campagne o facciamo fallire delle aziende, perché per esempio non vogliamo l'olio di palma, se noi non volessimo questa CO2, avremmo come consumatori un potere enorme, perché troveremmo un sacco di prodotti, come adesso si trovano un po' di jeans, che dichiarano quanta meno acqua usano per fare quel vestito. E quindi di nuovo spetta innanzitutto partire da un'operazione di consapevolezza. E questo, guardate, tocca la vita di ciascuno. Quando parliamo di 7 tonnellate di CO2 per uno all'anno, parliamo soprattutto di una serie di cose che neanche ci facciamo caso: gli incarti, gli imballaggi, qualsiasi cosa che ci passa per le mani, alcuni modi di comprare. C'è una grande piattaforma globale di commercio il cui l'ultimo advertisement a me ha fatto rabbrividire: costa meno, compra tanto, se si rompa ricompra. Quello è un invito al CO2.
Esattamente il contrario di quello che dovremmo fare.
Mi vengono in mente quei tanti, ma avremo tutti noi sicuramente delle esperienze, quegli apparecchi elettrici ed elettronici in casa che si rompono e non vale mai la pena.
Mai. Dice, guardi, le conviene prendere quello nuovo.
Ma quello nuovo costa 1.400, ma ce ne vorranno almeno 1.000 per la riparazione. Allora uno.
Che mi sembra importante su questo numero dei 7.000 kg parlare di confronto e di equità a livello internazionale.
Certo.
Allora, prendiamo gli americani che ne emettono 20.000, cioè occorrono 3 europei per fare quello che consuma un americano. E lo stile di vita americano, sinceramente, non ha nulla di più di quello che abbiamo noi, nel senso che forse stiamo addirittura meglio nel vecchio continente. Per cui vuol dire che negli Stati Uniti c'è un'elevatissima inefficienza dei processi. Per avere una vita sostanzialmente molto simile o addirittura peggiore in termini di welfare, però consumano 3 volte tanto. E l'altro aspetto invece è i paesi poveri. Un abitante dell'Uganda fa 100 kg di CO2. Certo, non c'ha la casa, non ha la macchina, non mangia carne, al minimo indispensabile, forse non ha neanche l'elettricità, magari quei 100 kg non li fa nemmeno lui, li fa il complesso del governo al quale lui appartiene. Magari sono le spese militari del governo dell'Uganda diviso per gli ugandesi. Quindi capiamo anche che enorme disparità c'è tra i livelli di emissione che in fondo parlano sia del nostro livello di vita, e qualcuno ha diritto di aumentarlo quel numero lì, ma anche del livello di spreco per quelli che invece consumano molto di più di ciò che servirebbe per avere una vita assolutamente dignitosa come quella del livello italiano.
Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, si può migliorare, nel senso l'americano
già possiamo migliorare,
può continuare
noi,
a vivere bene,
certo,
tagliando un po',
però quando Bush uscì dal protocollo di Kyoto, disse: il livello di vita degli americani non è negoziabile. Primo sgambetto. Secondo sgambetto l'ha fatto Trump sull'accordo di Parigi. Fra un mese sapremo se il rientro di Biden...
Però adesso ci ha detto Biden che è importantissimo fare qualcosa.
Se il rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi darà una svolta.
Allora, giriamo sempre in tondo su questi smartphone e dispositivi.
Però c'è l'algoretica.
Appunto,
dai,
è lì l'algoretica, ci sta dentro al nostro dispositivo, riguarda anche il nostro
adesso
dispositivo.
Adesso è il momento della rivelazione.
Sì, perché algoretica nasce anche in contrapposizione a un altro neologismo che è la algocrazia, cioè parliamo di algoritmi e di come condizionano, diciamo, la nostra vita.
Mettiamola così, noi abbiamo sviluppato questi strumenti, questi pezzi di software, questi pezzi di programmi che regolano le comunicazioni globali tra di noi, che regolano il modo con cui comunichiamo, con cui pubblichiamo sui social e quant'altro. Ecco, quando l'economia si è trasformata nel digitale, improvvisamente ci si è resi conto che potevamo sfruttare questi strumenti per orientare il comportamento dei consumatori. E strumenti nati per orientare il comportamento dei consumatori poi sono passati all'interno di altri strumenti che invece orientano anche il modo di pensare delle persone. E qui ecco che d'improvviso ci siamo resi conto che è comparso un nuovo attore sociale, l'algoritmo. Cioè l'algoritmo, questa catena di software che muove i nostri dati, che muove le nostre comunicazioni, ha il potere di farci pensare o cambiare opinione o far fare più o meno alcune cose. Le forme più evolute di questi algoritmi sono quegli algoritmi dotati di intelligenza artificiale, che oggi riescono a surrogare delle decisioni che tradizionalmente faceva l'uomo. Abbiamo algoritmi, per esempio, che sono meglio di qualsiasi direttore di banca nel capire a chi dare o non dare un prestito. Abbiamo algoritmi che sono più efficienti di un radiologo medico nell'individuare o nel leggere una diagnosi per immagini. Abbiamo algoritmi che possiamo pensare di mettere all'interno della nostra macchina e far guidare la nostra macchina mentre noi magari ci guardiamo una serie in streaming sul display dell'auto stessa. Ma se allora surroghiamo delle decisioni che prima erano in capo all'uomo e le facciamo surrogare la macchina, se la macchina sbaglia che succede? Se la macchina fa una decisione che noi non vogliamo, se quell'algoritmo improvvisamente, per un problema sui dati, perché è fatto male, decide che tutti quelli che hanno un determinato CAP non sono persone affidabili e non gli si dà un prestito. Quell'ingiustizia sociale, chi la paga? Se, come accade ultimamente, sapete, Covid ci ha insegnato, per esempio, l'uso del pulsiossimetro, no? Quel dispositivo che si mette sul dito per misurare la quantità di ossigeno nel sangue. Ecco, quel dispositivo è fatto su una lampada che funziona molto bene sulle pelli di colore chiaro. Sulle pelli che non sono europee, quella lampada è starata. Per cui nelle pelli più scure, quando il pulsiossimetro dice 93, in realtà vale 87. Ecco, quell'ingiustizia, ora, se ci capitasse a noi, se ci togliessero, ci facessero pagare più tasse, perché l'algoritmo ha detto che dobbiamo pagare più tasse, di chi è la responsabilità? E allora bisogna mettere una sorta di guardrail all'interno di queste infrastrutture digitali che regolino le macchine per non farle andare a sbattere, per non farle andare dove noi non vogliamo. E cosa sono questi guardrail? Da sempre il guardrail si chiama etica, solo che l'etica, che è questa cosa che scegliamo noi, ora non deve essere solo fatta da noi, ma deve essere anche comprensibile, tra virgolette, dalle macchine, cioè computabile. Che cos'è l'algoretica? È questo nuovo capitolo dell'etica, sempre elaborata dall'uomo, che questa volta vuole dialogare con le macchine. Metterci insieme, metterci d'accordo, perché la macchina non neghi in nome di un valore numerico il valore che è il valore della persona, è il primo dei principi dell'algoretica. E questo diventa sempre più urgente, perché quando noi compriamo un prodotto elettronico lo compriamo muto, non vediamo cosa c'è dietro, non vediamo quanto è trasparente. Se non ci siamo messi d'accordo prima, rischiamo di creare delle società disumane. Fatemelo dire con una battuta. Se noi oggi potessimo dire due paroline a quelli che hanno iniziato a carbonizzare la Terra, portandoci qua, che cosa gli diremmo? Ecco, noi siamo la generazione che ha iniziato a digitalizzare la società. Che cosa vorremmo far sentirci dire dai nostri bisnipoti tra 100 anni? Ecco, ora abbiamo questa scelta. È una questione di sostenibilità, è una questione di sostenibilità nel digitale. Da 5 anni la maggior parte della popolazione del mondo vive nel digitale. C'è bisogno di una nuova ecologia, c'è bisogno di un nuovo clima che è compatibile con la vita sociale nel digitale. Ecco, l'algoretica prova un pochino a fare questo, però, come sappiamo bene, l'etica da sola non basta, serve anche un po' di legge. Però, tanto, la parte nostra così la facciamo.
Paolo sì. Ha fatto una definizione che stamperei sì. Sulla Treccani, eh? Da non saperne niente prima, adesso mi sembra veramente chiaro, chiaro.
Chiara e
facciamo
necessaria,
l'applauso,
no?
Dai, così, lui che è di là a Roma.
Non si gode la... Non si gode il pubblico, ma siamo riusciti a far sentire l'applauso, senz'altro. Se applichiamo questo ragionamento, vorrei dire anche al pubblico, tra l'altro, che se avessero delle domande da porci, da porre, soprattutto a loro, sia in relazione all'algoretica che a tutto quello che abbiamo detto, c'è lo spazio per farlo, magari segnalatevi con l'organizzazione, riserviamo senz'altro un po' di spazio. Se applichiamo questa questione, Paolo, alla sostenibilità, quindi allo specifico di quello di cui stiamo parlando questa sera, dove possiamo trovare, no, l'aggancio?
E dunque, si parla di sostenibilità digitale, cioè si parla di come questa società che stiamo costruendo possa durare nel tempo. Penso che ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, alcuni fenomeni un po' strani, no? Pensate alle rivolte di Capitol Hill negli Stati Uniti, pensate al diffondersi di QAnon, questa sorta di setta di persone che credono che ci sia una grande cospirazione nel mondo, pensate a quello che è successo con la Brexit, pensate a tutta una serie di questioni, a quello che accade ai giovani, spinti anche al suicidio da alcuni comportamenti algoritmicamente mediati. Ecco, vi dicevo prima che sostanzialmente l'algoritmo orienta il comportamento delle persone. Ma questa è una definizione molto larga di quella che anche è la legge. La legge è un dispositivo fatto da un'istituzione per orientare il comportamento delle persone. Abbiamo versato tantissimo sangue il secolo scorso per dire che i nostri sistemi giuridici devono essere basati su quello che si chiama lo Stato di diritto. Cos'è che garantisce lo Stato di diritto? Faccio breve un discorso lungo, Rawls ci dà alcune condizioni formali, citiamone tre. Una, che la legge sia conoscibile, se la legge non è conoscibile c'è un dittatore che fa quello che vuole. Due, che la legge sia universale, se dico non rubare vale per me e vale per tutti. Tre, che la legge sia generale. Che differenza c'è tra generale e universale? Ecco, io potrei fare una legge in cui dico tutti devono obbedire a Fra Paolo. È universale perché vi riguarda tutti, ma il soggetto è solo Fra Paolo. Se noi facciamo una legge nella Repubblica Italiana, ecco, la legge la fa chi in quel momento è eletto, non uno per tutti. Ecco, quando parliamo di algoritmi, almeno questi tre principi valgono? L'algoritmo è conoscibile, è mica tanto, Il codice chi lo conosce? Dice sì, ma te lo rendo aperto, sì, ma l'eseguibile che poi gira su quel server, ma chi ce l'ha? Due, l'algoritmo è universale, è mica tanto perché quello profila. Tre, è generale, e no, il soggetto è solo il padrone del server. Ed ecco che abbiamo una tensione fortissima tra lo Stato democratico che ci è costato così tanto sangue e lotte e questa nuova società digitale, questa società algoritmica. La sostenibilità digitale è reagire un po' come si reagisce nel mondo ecologico in una dimensione di crisi. Le cose stanno cambiando, si sfalda un pochino la società, si sfalda il nostro stare insieme, vediamo delle tensioni che difficilmente si risolvono, cerchiamo di fare delle azioni per mitigare e gestire queste trasformazioni. Uno studio, che è uno studio autorevolissimo, uscito pochi mesi fa dall'istituto più grande di scienze sociali del governo americano, dimostra che proprio questa folla di click che muovono internet ha degli effetti eterogenei, tra cui anche delle ondate che cambiano il comportamento delle persone. Questo potrebbe essere non compatibile con la società come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Abbiamo bisogno di una sostenibilità digitale.
Quindi dobbiamo reagire anche lì.
Penso che però nello stesso tempo questa stessa opportunità, se ben guidata, potrebbe essere un punto di leva formidabile per accelerare le trasformazioni della sostenibilità ambientale.
Eh sì, ma lì tutto dipende da chi dà l'input, certo. E qual è l'input che stai dando, quanto sei aperto anche, mi sembra di aver capito.
Pensa se per esempio avessimo l'algoritmo che ci dice tu ogni anno hai a disposizione tot chili di CO2 da emettere, parti da 7.000 ma il prossimo anno 5.500, poi 3.000 e devi arrivare a zero al 2050, che è l'obiettivo. L'obiettivo per rimanere sotto i 2 gradi e neutralità carbonica al 2050 nel mondo. E però se non conosco nemmeno il punto da cui parto è difficile arrivarci. Invece se tu hai questo algoritmo è un po' come avere dei punti E via via che tu nelle tue scelte quotidiane consumi questo...
Ma qualche esperimento è stato fatto, no?
Pochi, devo dire, non ce ne sono.
Poco divertenti anche, nel senso che poi, come dicevamo
prima... E poi giustamente ti do magari un premio, per ogni chilo che hai tolto ti do anche qualche cosa che ti motiva. Non è soltanto una punizione, ma è anche un premio. Un premio che poi bisogna anche far capire in modo etico, cioè... Un pezzo del premio potrebbe essere materiale, ti do il buono per andare a comprarti un po' di lenticchie biologiche, non una bistecca. Ma dall'altro può essere un premio etico, cioè quel chilo di CO2 che tu hai tolto oggi è un tornado in meno sulla testa di tuo figlio.
Sì, ma devi far presente.
Non solo, perché poi abbiamo anche altre cose. Supponiamo che io decido di andare tutti i giorni a piedi invece che con la macchina. Risparmio della CO2. Non solo, mi fa bene alla salute, certo. E quelli sono costi di meno che tra 20 anni avrà il sistema sanitario. Il premio qual è? Pago di meno delle tasse, perché ho risparmiato e fatto risparmiare agli altri sulla mia salute. Oggi un italiano medio a 50 anni è in cura con 3 farmaci. I 3 farmaci li paga il Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire, capite, quanta spesa c'è diffusa. Allora, se ci prendiamo cura di noi e prendendoci cura di noi ci prendiamo cura di tutti, eccolo lì dove esce il premio, dove di fatto stiamo semplicemente risparmiando tutti insieme.
Sì, poi cioè, può essere anche un premio, diciamo, più tangibile, che potrebbe essere appunto qualche cosa che io ti do, però in realtà poi il ragionamento che sta dietro è precisamente questo. Mi viene in mente mia figlia da piccola, che quando doveva fare qualcosa di rognoso diceva sempre: ma c'è un premietto se lo faccio? Come per dire, se tu mi dai un piccolo bonus, io magari alla fin fine lo faccio anche molto più volentieri. Dunque, buone pratiche, dicevi Luca, ce ne sono tante in giro. Ci sono solo nei paesi nordici, dobbiamo solo guardare lì o...
Ma guardate, anche i paesi nordici sono un po' un enigma. Nel senso, qui... tu prendi effettivamente i paesi dell'Europa del Nord, sono quelli che nel mondo hanno il punteggio più elevato in termini di pratiche sostenibili. Soprattutto hanno una elevatissima consapevolezza, questo è il loro punto di forza. Ma poi se alla fine vai a vedere le emissioni di uno svedese, ritenuto molto al di sopra di noi come consapevolezza della crisi ambientale e anche come impegno del governo, non sono mica diverse, anzi... Sono perfino superiori all'Italia.
Come mai?
Come mai? Perché sono, per esempio, un paese freddo d'inverno e buio, e alla fine, per motivi contingenti, usano più energia e poi volano di più, proprio perché d'inverno si vanno a fare le vacanze ai Caraibi, alla fine sono molto consapevoli, ma poi vanno in maggior numero a farti un volo intercontinentale che aumenta quel tasso pro capite. Quindi ci sono vari livelli della misurabilità di queste cose. C'è un livello individuale e qui possono esserci delle persone molto più virtuose. E c'è un livello invece nazionale dove si cumula tutto, e in questo caso noi, tanto vituperata Italia, abbiamo molti difetti, ma abbiamo tutto sommato un'emissione pro capite che non è tra le più elevate rispetto al livello di vita che abbiamo. Mentre alcuni paesi ritenuti molto avanti, purtroppo sono avanti, ma per altri motivi hanno ancora delle emissioni molto elevate. Se noi però mettessimo insieme le due cose, capisci che riusciremmo a equilibrare verso il basso tutto questo. Noi possiamo imparare alcune delle cose dei paesi nordici e ridurre ulteriormente. Per esempio, il nostro è un paese pieno di rifiuti. Di rifiuti che sono anche un danno al turismo, un danno all'agricoltura, rifiuti proprio sparsi per strada, forse non qui, ma appena ti spingi in altre zone, sempre al nord Italia anche, la Lombardia, il Piemonte, sono costellati di rifiuti già agli angoli delle strade. Ecco, questo è un comportamento che da un punto di vista anche etico l'Italia potrebbe immediatamente evitare, e sarebbe così con un basso livello di emissioni totali, ma anche con un'elevata qualità paesaggistica che invece c'è nei paesi nordici, quella loro ce l'hanno. Per cui, vedete, è un problema complesso. Non c'è una sola ricetta e non c'è una sola chiave di interpretazione. Abbiamo bisogno di algoritmi, nuovamente, di calcolo. La cosiddetta impronta ecologica è un numero complicato che attinge a tutti i gesti quotidiani ed è anche difficile da misurare, perché quando si fa su questi software qual è la tua impronta ecologica, ci stai lì mezza giornata e metà dei numeri non li hai, perché ti chiede quanti rifiuti fai all'anno. Boh, e chi lo sa, ve lo dico io, in Italia 500 kg pro capite. Ma di questi, quanta carta? Quanto vetro? Quanto umido? Ah, ma l'umido io faccio il compost. Bene, allora lo tolgo
dal computo,
no? Se invece quello lo butto nell'indifferenziato, ho peggiorato. È problematico. Quindi, quello che dice Paolo, ancora una volta, se usato per il giusto fine, ci può aiutare, perché noi potremmo avere un sacco di informazioni in più su quello che facciamo di corretto o di sbagliato, che certe volte oggi manchiamo solo per o disattenzione o mancanza di informazione. Quante cose compriamo al supermercato e non conosciamo la storia che c'è dietro? Forse se ci fosse dichiarato quanti chili di CO2 ha emesso un prodotto o un altro, per noi sarebbe abbastanza facile da un punto di vista etico dire scelgo questo o scelgo quello. Non c'è scritto. Come faccio a saperlo? Prendo quello che mi piace di più, alla vista, al prezzo. Questo è anche un problema grave della computabilità della sostenibilità ambientale. A meno che tutto questo venga regolato dalla legge a monte. E in questo caso non è più una scelta che viene delegata al consumatore, ma nasce già alla produzione. Penso che, come anche ha detto Paolo, sia importante una visione ibrida. Non si può né fare tutto all'origine, perché forse sarebbe troppo selettivo e punitivo, ma neanche delegare tutto alla scelta del singolo, perché ognuno di noi ha un tempo limitato.
Io se vado anche a fare delle competenze.
Se vado a fare la spesa al supermercato non posso stare dentro 3 ore per leggermi 123 etichette. Chiedo io allo Stato, dici, senti, ma le cose che fanno veramente male all'ambiente, non farle produrre? Sì. Così non le trovo, compro solo quelle che funzionano.
È strano, ma forse arriverà, che non sia ancora stata utilizzata come leva di marketing questa della CO2. Cioè potrebbe qualche casa produttrice cominciare a dire io e vendersi su quello, no? In un momento come questo forse potrebbe anche essere un buon inizio.
Molte aziende per esempio cominciano a farlo dove c'è un dato molto più semplice. Per esempio, io sono una fabbrica che fa un certo oggetto, metto i pannelli solari sul tetto e ti dico questo oggetto è costruito con energia rinnovabile, oppure con il 32% di energia rinnovabile, perché magari non riesco a farmela tutta, però ho cominciato un processo che ti dimostro e ti certifico, alla fine dell'anno ti permetto di andare a controllare sul mio bilancio quanti kilowattora di energia verde ho fatto, perché sennò, attenzione, si fa il greenwashing. Vabbè. E quello lì fa perdere credibilità.
Nell'ultimo anno è cresciuto in maniera esponenziale, ce ne siamo accorti tutti, se ne parla ad ogni angolo. Quanto la pandemia, adesso lo chiedo a entrambi, può aver influenzato questo aspetto? L'aver visto quei famosi delfini che a Venezia, quanto può aver spinto, diciamo, verso anche il greenwashing? Cioè il fatto di dire guardate che bel mondo potremmo avere e quindi io cerco di venderti qualcosa come un sogno.
Ma guarda, poi sentiamo cosa dice Paolo, ma quelle immagini sono state delle immagini estremamente retoriche che non corrispondono a nessuna realtà effettiva. Cioè, 3 delfini nell'acqua tranquilla di Venezia o i cinghiali che correvano per qualche strada di città non hanno alcun significato. Semplicemente abbiamo reso tranquillo per qualche giorno dei luoghi affollati e gli animali hanno semplicemente sbordato di qualche metro, ma non abbiamo risolto nulla. Direi che il numero guida è un altro. Le emissioni di CO2 globali nel 2020 sono diminuite del 6%. Ecco, questa è la più grande diminuzione di emissioni dalla Seconda Guerra Mondiale e l'abbiamo fatta non per i protocolli, ma per i lockdown. Questo è il paradosso. Dobbiamo invece riuscire a ottenere riduzioni anche superiori a questo 6%, ma con il buon senso, con la negoziazione, con la tecnologia, e quindi tutti gli anni 6% in meno. E invece cosa abbiamo fatto? Siamo tornati come prima o più di prima. Il 2021 si è già annullato tutto quel vantaggio del 6%.
La pandemia e le tecnologie, invece, volevo chiedere. Abbiamo imparato tutti a smanettare di più, però non so se abbiamo preso dimestichezza con gli algoritmi, se abbiamo ragionato su cosa c'è dietro.
Beh, allora questo è un discorso molto, come dire, trasversale, perché la pandemia ha toccato tutti. A un certo punto siamo stati tutti chiusi dentro casa. Allora, senz'altro, se io sono qui stasera con voi in modalità digitale, grazie anche alla pandemia, perché se questo fosse accaduto prima della pandemia non sarebbe stato neanche pensabile una formula ibrida di una conferenza come questa sera.
E che funziona,
quindi,
tra l'altro.
Qualcosa ce l'ha lasciato.
Funziona bene.
Sì, funziona, non è bellissimo, io preferirei guardarvi negli occhi, però va bene, di necessità si fa virtù, però non è più considerato un evento di serie B, questo almeno, no? Questa è la vera novità. Ecco, quanto di questo durerà dipende anche dalle scelte che facciamo. È chiaro che quando la pandemia ci sembrava che fosse durata solo i primi 6 mesi, eravamo tutti pronti a mettercela alle spalle come un brutto ricordo. Adesso che siamo a 2 anni, adesso che comunque il Delta impazza, che comunque ci abbiamo ancora il bollettino giornaliero, capiamo che un po' di stile di vita li dobbiamo cambiare, che gli spazi e i tempi non sono più quelli di prima, forse qualcosa realmente può cambiare. Ecco, detto questo, la pandemia è anche un momento in cui ci siamo resi conto che l'uomo da solo non basta. Abbiamo chiesto aiuto alle macchine, abbiamo chiesto aiuto ai sistemi più avanzati, anche per diagnosticare il Covid. Abbiamo avuto bisogno di una serie di intelligenze artificiali, di una serie di tecnologie per cercare di reagire a tutto questo. Il vaccino è anche un'enorme conquista tecnologica, che anzi ci apre alla cura di altre numerosissime malattie, andando avanti nell'idea di questi vaccini mRNA, non per ultimo anche alcune forme di tumore. Possiamo addestrare, pensare di addestrare il nostro sistema immunitario per aggredire delle cellule cancerogene. Cioè, la cosa che la tecnologia ci mette davanti è enorme e potentissima. Di contro, ci siamo resi conto che questa enorme velocità ha amplificato una società gaussiana. Sapete che la gaussiana è una curva in cui di fatto la grande quantità di quello che sta sotto la curva sta al centro, gli scarti stanno alle ali. Ecco, noi abbiamo visto che durante la pandemia c'è stato un po' di gaussiana nella società, ragazzi e anziani, e li abbiamo un po' scartati. I fragili li abbiamo un po' lasciati indietro, anche in nome di questa tecnologia. Pensate a tutti quanti ragazzi di fatto hanno subito un abbandono scolastico, specie nelle grandi città. E gli episodi di violenza che vediamo oggi per strada è un anno di stress psichiatrico e psicologico che hanno vissuto loro e stanno pagando loro. Di contro gli anziani, non solo in quantità di morti, ma anche in quantità di situazioni di abbandono e di isolamento. Ecco, la tecnologia ci è venuta incontro, la tecnologia è anche un bisturi però che prende, taglia e seleziona, e chi non sta al centro viene abbandonato.
Qual è il tuo rapporto, Luca, con la tecnologia?
Io direi ho un ottimo rapporto con la tecnologia, nel senso che, pensate, anche solo nel mio mestiere di ricercatore in campo climatico, senza i supercalcolatori a parallelismo massivo noi non faremo gli scenari climatici a 100 anni, neanche le previsioni del tempo di domani. Questo è un frutto che è arrivato esclusivamente dalla tecnologia, cioè la previsione meteorologica viene compresa agli inizi del Novecento. Ma fino al 1955 non se ne fa nulla perché mancano le capacità di calcolo. Quando viene inventato il calcolatore elettronico, allora inizia l'epopea delle previsioni, che diventeranno via via sempre migliori in ragione di satelliti da una parte, quindi migliore osservazione, e calcolo, per cui io non posso vivere senza tecnologia. È tutto fatto con i computer, con le stazioni meteorologiche automatiche. Adesso controlliamo anche la salute della corrente del Golfo. Come si fa? Con delle boe.
Ma è vero che non sta bene?
Sì, non sta bene perché la fusione dell'acqua dei ghiacciai della Groenlandia la disturba. Ma come facciamo a saperlo? Con delle boe addirittura in profondità. che misurano il flusso della, e la temperatura e la salinità della corrente del Golfo fino a 4-5 mila metri di profondità e trasmettono via satellite i dati in luoghi che sarebbero impossibili da monitorare, dove già passarci con una nave per un po' di ore è già un po' inquietante. Ecco, quindi io ho questo rapporto, da un lato assolutamente necessario con la tecnologia, ma l'altra parte è una forte capacità critica nel capire dove invece c'è una tecnologia assolutamente usata per lo scopo sbagliato, che invece peggiora lo stato ambientale e forse così alimentando una sfera del superfluo dove ci dirigiamo nella direzione sbagliata. Quindi tecnologia sì, ma ci serve anche l'ago della bussola, una tecnologia che sia applicata veramente per le cose che servono al futuro dell'uomo, altrimenti se c'è anche una tecnologia che purtroppo, ti faccio un esempio, mi ha molto sorpreso che i giapponesi qualche anno fa dichiarassero che volevano lanciare dei satelliti per fare dei fuochi artificiali dallo spazio, dei meteoriti finti, così.
Imperdibile.
Scusate, ma a me sembra proprio un'enorme cazzata, cioè che noi usiamo della tecnologia meravigliosa come un lancio di un satellite per fare un fuoco d'artificio. Già danneggiano il clima e la salute i fuochi d'artificio normali, ma farli pure dallo spazio no. E quindi, certo, capisci, il satellite lo lancio per le telecomunicazioni della roba importante o per osservare la corrente del Golfo.
Oppure questioni che volete porre, perché vedo che io guardo il cellulare ogni tanto per tenere d'occhio che non ho l'orologio.
Anch'io, infatti,
abbiamo un quarto d'ora, a proposito di tecnologia.
Però senti, ascoltiamo ancora cosa dice Paolo sul rapporto suo con la tecnologia.
Che dire, vi dico questo. Una delle esperienze che ho fatto come francescano, un po' buffa, è stata quando sono andato dai miei frati in Sri Lanka. Lo Sri Lanka ha avuto un'enorme guerra civile e mentre si bombardavano tra il nord e il sud hanno ammazzato un sacco di elefanti. Ora l'elefante è un animale che vive solo se in branco e a un certo punto hanno fatto l'orfanotrofio degli elefanti. Ecco, da francescano passavo di là perché abbiamo una missione che si occupa di rifare la pace tra le due fazioni, tenendole insieme, mi hanno portato a questo orfanotrofio dell'elefante, dove ho avuto un'esperienza abbastanza curiosa che sarà quella di allattare un cucciolo di elefante. Allora, voi immaginate questo coso grande come una piccola 500 che si aspira 25 litri di latte in pochissimo tempo. Ecco, ma la cosa bella è che quel cucciolo di elefante non mi si scorda più. Lo Sri Lanka è pieno di storie di elefanti giganti che sembrano impazziti, corrono in mezzo alla folla semplicemente per andare a fare una coccola con la proboscide a uno che un giorno gli ha dato magari una nocciolina o qualcosa. Ora, al di là di quello che ho prodotto io nell'elefante, l'elefante ha la memoria dell'elefante. Se c'ha qualcosa non se lo scorda più. Io e voi no. Io e voi non abbiamo la memoria dell'elefante. Ecco, noi siamo di più della nostra natura, siamo un'eccedenza rispetto alla nostra natura. Carta e penna, il telefono cellulare, il registratore, il notebook, sono quelle cose che utilizziamo per dare un sostegno a questa nostra eccedenza. E allora qual è il mio rapporto con la tecnologia? Quello di chi vede nella tecnologia la bellezza dell'umano, un'eccedenza dell'umano rispetto alla sua condizione. È questa garantita? No, perché non siamo istintuali. Non agiamo per istinto, siamo liberi. E allora quello che può essere un'eccedenza bellissima, togliere da una pianta una rosa per darla a qualcuno e dire un'eccedenza di voler bene a quella persona, può essere anche uno strumento esattamente per il contrario. La clava o ogni utensile può essere un artefatto magnifico o un'arma fenomenale. Ecco, questo stupore è quello che provo quando vedo la tecnologia. È quello che mi porta a dire vale la pena studiare la tecnologia da eticista perché c'è uno stupore buono che può diffondersi.
Grazie. Così io faccio una piccola postilla di un livello decisamente più basso, ma penso sempre alla tanta fatica che mettiamo magari nel fare quelle chatbot che troviamo su siti, no? Che si illuminano, tac tac, vuoi farmi una domanda e dico Ma tutta la fatica che facciamo nel fare questa, perché non la trasferiamo su un robottino che sostituisca dei lavori usuranti o terribili che gli umani continuano a fare a 50 gradi o così via, no? Quindi a volte
qui
penso...
abbiamo un problema però, qui attenzione, abbiamo un problema. Vai. Qui c'è un paradosso che è il paradosso di Moravec, perché purtroppo abbiamo dei limiti. Cioè è molto più facile far fare a una macchina un compito cognitivo alto che uno basso. Con 10 centesimi io posso comprare una calcolatrice solare che mi fa la radice quadrata di 9. Per fare una mano robotica che apre una porta, la maniglia di una porta, devo dare almeno 700.000 euro all'IIT di Genova, all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. E un bambino di 3 anni, se non sto attento, apre la porta e scappa in strada, per fare la radice quadrata di 9 deve andare almeno in prima superiore o in terza media. Allora capite che qui quella che noi chiamiamo l'intelligenza delle macchine c'ha un certo limite, per cui noi siamo in grado di fare macchine che possono surrogare i compiti cognitivi alti, non siamo in grado di fare le macchine tipo un bravo saldatore, umano rispetto alla macchina non c'è paragone. Questo che vuol dire? Ecco, ahimè che ci abbiamo una brutta notizia, perché qualcuno si è accorto che può surrogare con le macchine i lavori meglio pagati. E quindi è più probabile che perda il posto un bancario, che sono solo numeri, che non un saldatore o qualcuno che porta i pranzi a domicilio mettendoci la forza muscolare nella bicicletta. Ecco, questa distanza tra la tecnologia che riusciamo a fare per compiti cognitivi alti e quella che riusciamo a fare per compiti cognitivi bassi è un po' una cosa con cui non abbiamo fatto i conti. C'è un po' un mito nei confronti della tecnologia che invece dovrebbe scontrarsi un po' con la realtà.
È proprio questo il punto che appunto dobbiamo affrontare, secondo me, per il futuro. Adesso Luca Mercalli ci parlava di quello che fa, di quello della tecnologia che è applicata al suo campo. Quella continuerà a crescere, evolversi e cambiare.
Ma magari
a fare
non avremo
calcoli.
Più bisogno del meteorologo. Sarà la macchina.
Ma non
che
avranno
ci dà
più
le
bisogno
previsioni.
Neanche del giornalista, perché al Guardian è già stato fatto l'esperimento. Però, il direttore non ha riconosciuto il pezzo scritto dall'umano e quello scritto dalla macchina.
Per esistere ancora come società organizzata e addirittura come umanità fra 200.000 anni, la cosa importante è che in tutto questo disegno ci sia la sostenibilità o la durabilità. Se manca quell'ingrediente lì, siamo finiti. Ecco quindi. Perché è così importante la sostenibilità? Perché tutte queste praterie da esplorare, se arriva l'uragano e ti porta via tutto, non ci sono più. Non c'è il supercomputer, non c'è niente. C'è miseria, povertà e della gente che è stata massacrata. E un uragano in una vita te lo puoi permettere. Un uragano ogni 10 anni no, non tiri più sulla schiena. E se gli
elementi... manca anche il buonsenso. Nel senso che noi abbiamo fatto un'enorme intelligenza artificiale, gli abbiamo chiesto come si toglie il cancro dal mondo. E quella ha risposto: uccidete l'uomo. E ha ragione, è la soluzione ottimizzata, solo che non è praticabile. E c'è un esperimento mentale fatto da uno dei grandi dell'intelligenza artificiale che dice che noi potremmo far finire il mondo chiedendo a una macchina solo di fare attach per attaccare i fogli, perché quella fa solo quello, non si ferma mai e del resto non gliene frega niente. Ecco, per fortuna siamo ancora necessari, perché noi abbiamo una cosa diversa che si chiama la sapienza, il buon senso. Ecco, quello è solo umano.
E allora è venuto il momento di usarlo, perché questa è la più grande sfida che l'umanità ha davanti.
Ti faccio la domanda che ti farebbe
non distruggere dunque. Il nostro pianeta.
Ce la facciamo?
Ce la facciamo, ma la strada è stretta. È strettissima. 30 anni fa avevamo davanti un'uscita autostradale a 4 corsie. Adesso c'è un sentierino, E si va solo a piedi, con grandissima attenzione e partendo subito stasera. Altrimenti fra un po' si chiude anche il sentierino e basta, c'è solo un muro. E quel sentierino dura 10 anni.
Allora, ciascuno di noi immagino stasera andrà a casa pensando a quale pezzettino può togliere delle sue 7.000 emissioni.
7.000
kg. Esatto. Dirà, non so, domani la bici, il viaggio, faccio un'altra cosa, non lo so, un parrucchiere in meno, magari.
Un litro di benzina sono circa 2,5 kg di CO2, tanto per avere un numerino.
Sì, ognuno pensa a quello che ha in casa, appunto, e può ridurre. Presidente, noi siamo giunti al termine della serata, ci salutiamo, che dice? Qualcuno, ecco, no, c'è una persona che voleva intervenire.
Grazie, intanto grazie a entrambi per l'intervento, è stato un piacere ascoltarvi. Io dal canto mio non è la prima conferenza di questo tipo, perciò sono sempre più sconfortata come molti miei coetanei e coetanei, però anche desiderosa di cercare di fare qualcosa, e domande ne avrei moltissime, se posso le lascio qualcuna così a piacere, visto che è la prima volta che ascolto un esperto di etica e questa cosa mi affascina molto. A proposito di buon senso, per l'appunto, come facciamo noi, specialmente nella condizione di magari non avere grandi investimenti da poter fare, grande influenza politica, grande influenza economica, a stimolare questo buon senso e a portare le persone sulla nostra direzione di questa fantomatica sostenibilità? Quindi come facciamo a rendere mainstream l'idea di prenderci cura di noi stessi e noi stesse in primis, senza affidarsi a un sistema sanitario, a uno Stato che aiuta a prescindere solo perché c'è? Oppure come facciamo a aiutare le persone a capire che solo perché ora è possibile virtualmente avere tutto, andare ovunque, fare qualsiasi cosa, non è obbligatorio farlo perché le conseguenze sono più nefaste del beneficio che se ne si trae? Oppure come far riflettere le persone e sviluppare questa loro consapevolezza delle loro azioni e del loro essere, soprattutto in un momento in cui sembra sempre più difficile fermarsi da soli con noi stessi e fare riflessioni profonde sul come stiamo nel mondo e che cosa vogliamo essere. E, dopodiché, più prosaicamente, vorrei indagare, soprattutto visto che siamo pieni di imprenditori, persone volenterose che costruiscono questo territorio, come coniughiamo l'idea della sostenibilità ambientale e delle eccellenze italiane che in alcuni casi sono, come dire, non necessariamente a basso impatto ambientale o a basso impatto per la nostra dieta, per esempio penso a tutto il settore di salumi, formaggi o alcolici e via dicendo, che sono una delle nostre punte del nostro paese, però magari sono quegli alimenti di cui potremmo tranquillamente fare un po' più a meno. Grazie.
Beh, direi che se riesco a risolvere anche solo il 15% di queste risposte mi candido per un paio di miracoli. No, scherzi a parte. Dunque, le domande sono chiave, evidentemente. Do alcune provocazioni per flash. Provocazione numero uno. Ciascuno di noi ha un sistema di voto fantastico, si chiama voto col portafoglio. Vi faccio un esempio. La Nike, che è forse l'industria che vende il maggior numero di calzature oggi al mondo, ecco, non ha una singola fabbrica di calzature. Ci hanno tanti psicologi, ci hanno tanti esperti di marketing che ci studiano continuamente, poi vanno con il loro prototipo in Asia e fanno un'asta al ribasso per far produrre le calzature. Sono da quest'anno, per esempio, la Nike produce un sacco di modelli che hanno almeno il 40% di materiale riciclato da altre scarpe. Perché? Perché i consumatori le vogliono così. Ecco, allora, quando noi mettiamo in atto un potere di acquisto, votiamo col nostro portafoglio, state sicuri che i grandi esperti di marketing delle grandi aziende ci stanno studiando. E se a noi interessa quello, quello è un voto. Quello che faccio, quello che non faccio, con quella moneta, è lo strumento base per cambiare. Possiamo essere chiunque, puoi spendere poco, spendere tanto, ma tutto passa anche da lì. Quello è il primo strumento. Il secondo, si tratta di riconoscerci in una società e stare qui come stasera, semplicemente anche per discutere. Veniamo da una matrice occidentale che si forma in Grecia, attorno alla polis, attorno a una piazza, dove idee diverse, competenze diverse si trovano, si incontrano, si modificano a vicenda, si arricchiscono e creano un tessuto. Terza questione, forse anche un po' più grande, è questa del comparto Italia. È evidente, tu hai parlato dei formaggi, ti ho detto, tu non ti ho visto, non so che dai, immagino sei giovane. Ecco, noi abbiamo non solo gli alimentari, perché io ti dico mangia meno formaggio ma gustatelo, ma noi abbiamo per esempio il motore endotermico, e noi abbiamo la Ferrari. Capite che dire passiamo tutti all'elettrico, che facciamo? La Fiat, che facciamo? Ecco, è chiaro che lì bisogna trovare delle situazioni, bisogna aprire un comparto industriale che sia nuovo. Per esempio, la prima cosa che hanno trovato è quella di accoppiare un motore elettrico sopra il motore a combustione interna. Perché? Perché il motore a combustione interna è progettato e ottimizzato a un certo numero di giri, quando sta a bassi giri spreca tanto, quando sta a alti giri spreca tanto. Se noi mettiamo il motore elettrico che aiuta il motore a combustione interna ad alzarsi di giri rapidamente, diminuiamo le emissioni di CO2 enormemente. Questo ci consente ancora di poter produrre l'auto a combustione interna e nel frattempo cercare altre soluzioni. Cioè si tratta di fare rete, si tratta di fare sistemi virtuosi che aiutino anche le filiere produttive ad adattarsi con i tempi. Questo è già successo in passato, quando sono cambiate alcune conformazioni del nostro territorio, già abbiamo cambiato alcune cose. Ora lo possiamo fare grazie anche a strumenti predittivi e nuovi comparti tecnologici, sono processi che vanno aperti. Chiaro è, e qui torniamo a quanto detto appena prima, il sentiero è stretto, il tempo è poco, e o lo facciamo o lo farà qualcun altro e noi veniamo semplicemente spazzati via.
C'è forse un'altra, più di una. Allora, vediamo qua.
Paolo ha rischiato, no, con questa cosa qui, perché Savonarola per cose di questo genere gli hanno dato fuoco poi. Ma saremo in due, io sarò a fianco.
Sul motore elettrico.
Io godo il vantaggio di non essere in presenza, quindi stacco la connessione.
È un hacker, non è vero.
Grazie, sono io qua. Dunque, buonasera e grazie delle interessantissime spunti per la nostra vita. Quello che mi preoccupa è proprio l'elettricità adesso. Noi sappiamo che tutte le macchine, tutte le industrie si lanciano sull'elettricità. Adesso io penso abbiamo un'urgenza a diminuire il gas a effetto serra dell'atmosfera, e questo è spegnere un fuoco che è urgentissimo da fare. Però abbiamo anche tutte le industrie che stanno cercando il litio, le terre rare, e possiamo fare prevenzione, perché estrarre il litio vuol dire inquinare tonnellate di acqua. Come facciamo a evitare un altro dramma che potrebbe succedere fra poco?
Chi si sente di rispondere? O sentiamo anche la prossima domanda, magari nel frattempo.
Sì, io volevo riprendere il punto che la collega ha menzionato prima, ed è quella parte un po' più intangibile, forse anche quasi spirituale delle persone, no? Alla fine l'economia lineare ci ha fatto associare la felicità e il proposito nella vita col consumo materiale. E quindi volevo chiedere a padre Benanti oltre alle tecnologie e l'innovazione, come possiamo cambiare e ritrovarci con noi stessi in questo senso per dare un senso alla vita che ci permetta di essere anche più in linea con quelli che sono i limiti planetari, no, che sono stati menzionati, nel senso è un cambio culturale ma anche interno, personale proprio.
Grazie. Sul litio e le materie rare, la seconda era diretta...
Esatto. Proviamo a dire qualcosa sul litio. Allora, è vero, è molto importante che quando si aprono delle filiere nuove si cerchino subito quelle soluzioni che evitano di creare un problema ecologico domani. Della plastica sapevamo tutto 60 anni fa, ma per ragioni economiche abbiamo detto costa poco se non mettiamo meccanismi di raccolta, e tutti l'hanno usata a sproposito, e adesso ce l'abbiamo anche nel fondo della fossa delle Marianne. Ma non è che non si poteva fare una prevenzione negli anni 60, bastava volerlo. Ecco, adesso potremmo prendere questa lezione, quindi fin da subito obbligare al riciclo delle batterie, perché queste terre rare sono comunque riciclabili, magari a un costo superiore che andarle a prendere nuove in miniera. Ma è la politica che allora interviene e dice: io ti faccio pagare subito l'esternalità negativa, cioè il danno
e
naturale,
sono premiante,
e sono premiante se le ricicli. Questo è uno. E sul fatto che si cominci appena ora, è anche vero che in questo caso ci possono essere grandi avanzamenti tecnologici che riducono il danno. Cioè oggi si consuma molta acqua perché il litio fino a ieri, insomma, non era particolarmente interessante. Sicuramente si studieranno dei processi più efficienti e che ridurranno l'impatto. Questo è il mio augurio.
Beh, è sempre il discorso di far saltare certe tappe, avendole già viste quanto sono negative. Invece in conclusione andiamo sull'ultima questione, cioè cambiare proprio i nostri obiettivi e le nostre priorità.
Diciamo che c'è una parola che non abbiamo utilizzato qui in tutta la sera, ma è rimasta in sottofondo a tutti i nostri discorsi. La parola è la parola educazione. Ecco, se noi non siamo istintivi, se noi non abbiamo gli istinti ad agire come agiamo, lo passiamo mediante delle competenze che ci sono passate. La tecnologia è questo, come si costruisce un grattacielo? Il delfino nuota a delfino perché ce l'ha nella sua caratteristica genetica, noi facciamo il cemento armato in una maniera, la volta di un ponte in un'altra, perché ce lo passiamo di generazione in generazione. Ci passiamo il male, l'arte della guerra, ma ci passiamo anche il bene. E quindi è chiaro che gli investimenti per la sostenibilità sono innanzitutto investimenti educativi. Perché l'educazione? Perché tutto questo, cioè la cura, la gentilezza che serve per poter cambiare le cose, ha bisogno di essere coltivata. E la si coltiva nella più umana delle maniere, cioè mediante l'educazione. Possiamo chiamare questo spiritualità? Certo, è quell'accadimento interiore che fa percepire il valore dei valori, ma da un punto di vista di società questo diventa un impegno, un atto e un patto educativo.
Allora, noi siamo davvero giunti al termine perché abbiamo sforato anche sull'orario delle 11, quindi io ringrazio gli ospiti, Luca Mercalli, Paolo Benanti e ovviamente voi che avete organizzato come raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza, Andrea Visentin, Presidente, grazie davvero. Dobbiamo fare un ringraziamento anche a chi ci ha ospitato fin qui, chi ci ha ospitato, come ha detto Bernardo Finco, che vi aspetta tra l'altro tra poco per un piccolo rinfresco, diciamo così.
Grazie.